Terzo tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.
Un gesto che vale più di mille parole. Fuoco incrociato e alta tensione dopo il derby d'Italia che consegna alla Juventus la finale di Coppa Italia. La lite Agnelli Conte con le scintille che infiammano i tifosi e l'opinione pubblica, un botta e risposta che porta con sé polemiche e possibili sanzioni. Ne parliamo questa sera anche con Giulia Borletto. Buonasera Giulia e ben ritrovata.
Ciao ragazzi, buonasera. Buon mercoledì. Ci rivediamo di mercoledì, tra l'altro, perché era un po' che
e che mercoledì
mancava.
E che mercoledì
reale proprio, guarda.
Esatto. Allora, da dove cominciamo, Giulia? Tra l'altro oggi sarà una puntata ricchissima perché andremo un po' anche a ripercorrere quali siano stati, no, i gesti, i gestacci e ecco, la prossemica sul campo, più divertenti, più significativi, più in un certo senso anche così dirompenti, no? Considerando il
eclatanti,
mondo del calcio,
eclatanti. Alcuni anche quelli che hanno cambiato anche un po' forse il modo di vedere il calcio e di viverlo, perché alcuni sono diventati proprio anche dei simboli quasi, nel senso alcuni sono poi stati utilizzati non soltanto nell'ambito per forza del calcio, comunque sul campo, ma vengono anche poi utilizzati normalmente da chiunque, altri invece sarebbe meglio rimanessero lì dove li abbiamo visti.
Ok, allora a cosa ti riferisci invece a quelli che sono rimasti un po' sul campo nel corso degli anni? Hai in mente qualcosa in particolare?
No, quelli che poi sono rimasti, che sono diventati anche appunto degli emblemi un po', tipo penso le corna
di Maresca,
o le manette, ce ne sono tanti,
sì,
poi
sì.
Ne parliamo, dai, non svisceriamo niente.
Violino di Garcia, te li ricordi?
Violini, ce ne sono tanti, appunto alcuni un po' alcuni ombrelli.
Più o meno strane, nobili, certo, e ieri sera un po' così, uno non tanto nobile, no?
Ecco,
da parte
ieri
di Conte,
non ne abbiamo visto uno nobile.
Indirizzato alla tribuna bianconera, in particolar modo pare ad Andrea Agnelli, con un botta risposta piccato, tra l'altro bisognerà attendere anche
abbastanza così indecifrabile, perché
sì,
ci sarebbe bisogno di andare ad acquisire magari anche dei video, comunque degli audio, eccetera, cose che sono, se non ho letto male, anche qui le notizie si sono susseguite, sono cambiate nel corso della giornata, però appunto sembrerebbe non essere così semplice l'andare a capire effettivamente.
Ma sai, quel
cosa,
dito lì non c'è tanta interpretazione.
No, chi ha fatto partire cosa, chi è stato il primo, per dire, no? Perché i labiali li abbiamo capiti, però
ma
appunto,
sai, in queste questioni il primo o l'ultimo cambia poco, ecco. Azione e reazione hanno la stessa valenza.
Magari da chi è partita la querelle non sarebbe male, no? Nel senso, chi è stato il primo?
Chi è stato il primo? Ivrosh alza il braccio, dice che sia stato lui.
Che ai diretti interessati,
ecco, esatto. Così approfitto per salutare Yves. Tanto materiale quest'oggi, tanta carne al fuoco. E poi, innanzitutto, bisognerà aspettare il giudice sportivo della Coppa Italia per sapere se quelle scintille, no, tra Conte e Agnelli avranno conseguenze disciplinari immediate.
Ma anche lì, non cresce, sì, nel senso, secondo te ci saranno conseguenze tipo esclusioni, ammende, rimproveri?
Da una semplice ammonizione anche a una squalifica a tempo potrebbe
essere.
Ma
la squalifica trova il tempo che trova, però,
trova
secondo
il tempo
me,
che trova.
No?
Sì, nel questo non ci sono dubbi. Se ti squalificano per una giornata, il tempo che trova è quello.
No,
è simbolica, è ovvio,
dire,
è esemplare, in un certo senso.
Sì, nel senso che non, cioè, o la prendi come una squalifica che deve essere d'esempio per quello che magari potrà accadere in futuro, nel senso che
se tu togli magari comunque un tecnico a una panchina, del male lo fai anche solo per una partita.
No, appunto, dico, quindi o dovrà servire più che altro a ricordare che cosa può accadere se una cosa del genere dovesse appunto riproporsi. Dall'altra parte, però, solitamente quando così appunto si punisce un giocatore, un dirigente, un allenatore, è perché molto spesso è qualcosa che è avvenuto nei confronti della terna arbitrale, o comunque anche soltanto se pensi alle famose frasi blasfeme che ora si sentono molto di più perché non c'è il pubblico e quindi è tutto molto più facile da percepire, ecco. Anche lì poi non si è mai capito quanto possa servire, perché se ci pensi non è mai, nessuno ha mai smesso poi di farlo, quindi quello, è per quello che dico, lasciano il tempo che trovano queste, queste decisioni che in teoria dovrebbero essere prese nel giro di poco.
Due sono le fattispecie, senza entrare troppo nel dettaglio, è la condotta gravemente antisportiva o eventualmente il generico sui principi, articolo sui principi di lealtà e correttezza e probità di cui si parla. Ovviamente, vabbè, comunque c'è poi un precedente.
O semplice educazione alla fine.
A proposito di educazione, facciamo così, allora, riordiniamo un attimo le idee. Si parla anche insistentemente, questa è un, vabbè, te la servo veramente, faccio un assist straordinario, di togliere la stella
la
ad Antonio
stella,
Conte,
ragazzi,
se ne è parlato tante volte.
Stella, chiediamo.
Stella sì e stella no.
Stella sì o stella no?
Stella stai, allora, oppure no?
Allora, io so che magari tanti mi odieranno, ma io dico di no. Nonostante...
No cosa? Argomenta, please.
No, non la tolgo, non la toglierei, perché comunque quelle stelle sono state pensate nel ricordare cose fatte nella Juventus, e si può dire che Antonio Conte ne abbia fatte tante, sia da calciatore che poi da, comunque da allenatore, e sicuramente non è al momento una persona molto amata, o comunque i tifosi della Juventus in questo momento sono più che inferociti con lui, e non solo i tifosi. Molto probabilmente, se così adesso tu andassi a chiedere ad Andrea Agnelli: senti Andre, ma la togliamo la stella Conte? Certo, perché anche lui,
certo, che ora... fare il dito medio ad Andrea Agnelli anche dal punto di vista strategico non è una grande trovata.
Ma no, vabbè, ma tanto lui sa che ormai le porte sono letteralmente, sì, sbarrate, finché ci sarà questa dirigenza, finché ci sarà questa presidenza. Quindi ha detto: io alla fine non ci perdo nulla. Poi si è andati ben oltre il dito.
Senti,
medio, appunto,
ecco.
Si parla di minacce, frasi dette, cioè effettivamente fa strano pensare che un presidente magari di una grande società possa rivolgere determinate frasi nei confronti di l'allenatore avversario. Però c'è talmente tanta storia dietro, talmente tanto rancore,
sì,
eccetera eccetera, che...
Senti, a beneficio di chi non conoscesse la storia, direi nessuno, però prova a riassumerla un attimo, ecco, anche per riordinare noi le idee, no? Siamo nell'intervallo di Juventus-Inter,
allora,
ieri.
No, ma non siamo neanche nell'intervallo, perché potrebbe tutto essere partito ancora prima,
sì,
dell'intervallo.
Ancora prima, il primo episodio accade nell'intervallo, comunque sì, prego.
Sì, l'episodio proprio accade nell'intervallo, però a quanto pare ci sarebbero state appunto delle frasi sentite, ricordiamo appunto, per... colpa tra virgolette del silenzio assordante,
ecco,
che c'è attorno appunto alla partita ormai da quasi un anno, e quindi appunto si sarebbe sentito qualche frase arrivare dall'alto, presumibilmente quindi da dove siede la dirigenza juventina, parole che vanno dal attributi maschili al pagliaccio, pensa a lavorare, stai zitto, comunque si sarebbero sentite, questo sponda Inter, si viene detto, perché ci sono le due finestre, juventina interista, ovviamente, due campane, però appunto sembrerebbe che questo poi abbia portato, il sentir questo abbia portato Conte, nel momento in cui poi è entrato negli spogliatoi, alzare lo sguardo e fare quel famoso gestaccio, quel famoso dito medio, appunto, che poi è stato ripreso un po' da tutti, ma soltanto poi dopo aver sentito le sue parole, perché non se ne è parlato minimamente prima. Nel senso, lui ha detto quello che ha detto poi nell'intervista post partita ai microfoni Rai, e da lì poi si è risalito a che cosa era successo veramente. Poi il tutto sembrerebbe essere quindi continuato anche nel secondo tempo, con le telecamere che inquadrano Andrea Agnelli al triplice fischio finale, Andrea Agnelli che scende le scale dicendo anche lì parole non carine, che posso dire, ma perché non avrebbe dovuto dirle? Cioè, nel senso, lì è nel suo privato, tra virgolette, scendendo le scale, perché non, quindi non ci vedo niente anche lì di strano. Poi il tutto sembrerebbe essere continuato anche nel tunnel, comunque verso gli spogliatoi, con Paratici e Oriali che si sarebbero presi a brutte parole, alcuni giocatori della Juve che sarebbero andati poi contro. Sembra una telenovela, insomma, tutta questa.
Sì, molto breve, però origini lontane.
Ha origini molto lontane, assolutamente, quindi ecco, il problema grande è quello, che è come se finalmente tutto il rancore, tutto l'odio che c'era tra
anche
le
perché
due
l'abbiamo
parti
fatto, abbiamo fatto
fosse sfociato.
Mente
quindi,
locale infatti, ieri, no Giulia? Praticamente da quando Conte...
Prendo il caricabatterie, scusate.
Vabbè, sì, fai con comodo, Giulia Borletto, rimango io. Un po' come, insomma, è stato il primo confronto tra Conte e la Juventus, Conte e la sua vecchia dirigenza. Perché
ci so.
Pronti via, se ricordi Giulia, alla conferenza stampa di presentazione... Per quanto riguarda appunto la sua nuova avventura in nerazzurro, Antonio Conte,
sì,
insomma, ebbe il favore di avere comunque una platea di giornalisti invitata, la platea, i giornalisti invitati. Per quanto
sì
riguarda invece poi la prima sfida, si gioca a San Siro, quindi non c'è il confronto con il pubblico dello stadio, e poi...
E perdono.
È la prima, esatto, il primo incontro invece che viene allo stadio avviene a porte chiuse, stiamo parlando dell'8 marzo del 2020, il primo incontro...
Sì.
Che si gioca appunto nell'era Covid. E poi questo un altro confronto, però, che anche qui, tra l'altro, abbiamo risentito dei cori fuori dallo stadio, non accadeva da un anno.
Bello.
Praticamente.
Però c'è stata molta più educazione rispetto a quanta ne abbiamo vista, no, nel senso rispetto a quanto abbiamo visto invece a Milano l'altra settimana, dove non erano poche decine.
Sì, io non parlerei proprio di educazione, visti
no,
i cori.
Educazione, parlo di educazione, sì, okay, in chiave
rispetto
Covid,
delle,
solo
rispetto
per quello.
Del distanziamento sociale, diciamo così.
Parlo
dai
di distanziamento,
okay,
più che altro, sì.
Educazione, allora,
quando si parla di sfottò, di tifoseria, ragazzi, non esiste.
Ah sì, infatti. Allora, note vocali, poi andiamo anche a parlare della partita. C'è stata una partita. C'è stata...
Ma abbiamo concluso quindi?
No, noi riprenderemo anche questo argomento nel corso della seconda parte. Tra l'altro, parleremo con un esperto, un dottore in psicologia, esperto di linguaggio del corpo. Pensa un po'.
Quindi ci dirà magari che cosa si smuove nella testa per poi portarti a reagire così, no?
Gesti e gestacci, sì, in mezzo al campo. Sentiamo
cosa
qualcosa.
Non ci inventiamo.
Permetti.
Ce l'abbiamo?
Buonasera Giulia, oh, e Marco e Donato da Sassuolo.
Donato.
A me non interessa se squalificheranno Conte o, anzi, Cesare Ragazzi, amo chiamarlo io.
Cesare
non
Ragazzi.
Non so se ricordate la pubblicità di Cesare Ragazzi. O Andrea Agnelli. Credo che il
sarà
gesto di
Conte
sia stato esecrabile,
sì,
perché quel gesto è stato rivolto a tutta la juventinità. Lui non si doveva permettere... Anche per come è stato difeso da noi tifosi bianconeri e dalla famiglia Agnelli tutto e dalla dirigenza all'indomani della sua squalifica, i sei mesi,
ricordiamo,
ricordate,
bene, ricordiamo,
sì, per calcio scommesse. Quindi lui è una persona che non ha nessuno, come si dice, adesso non mi viene il termine, nessuna riconoscenza. Lui ha offeso ripetutamente la Juve. Già il 14 luglio del 2014,
andando via,
parlando
sì
di ristoranti, lui al ristorante ci deve andare adesso, al ristorante cinese, e poi quando lo cacceranno, perché lui non vincerà niente, come ho detto stamattina a Simone e Camillo, i gol che non gli abbiamo fatto ieri sera glieli faremo nella partita di ritorno, quando lo staccheremo e vinceremo lo scudetto. Ciao e forza Juve.
Donato da Sassuolo, minuto e 27 condivisibilissimi, condivisibilissimo il minuto. Allora, buonasera ragazzi, la questione è molto semplice. Conte ha chiesto cosa doveva fare con quel dito e Daniele da signore che gli ha detto semplicemente che c'è un nuovo tipo di tampone che si può fare in quelle zone lì. Massimiliano da Liverpool. Poi,
Massimiliano,
la reazione del presidente non mi è piaciuta. Ho sentito in un'intervista a Ciccio Graziani che l'avvocato Agnelli andava sempre a fine partita a fare i complimenti agli avversari, sia in caso di vittoria che di sconfitta. Questo è,
ma ragazzi, questo non è un avversario
Juventus
normale.
Toni da Sulmona, in provincia dell'Aquila. Vabbè, però insomma,
però ti posso dire,
a
Marco,
Credine ce n'era parecchia. Ecco, è evidente che poi in una situazione normale, Giulia, con lo stadio pieno, non si sarebbe sentito, visto, probabilmente
non si, guarda,
si sarebbe,
non ci sarebbe, anzi, hai idea cosa sarebbe successo se con uno stadio pieno lui avesse tirato su quel dito? Sarebbe scelto,
sarebbe caduta giù la tribuna, sì.
Ecco, appunto, quindi direi che forse l'ha fatto proprio perché non c'era nessuno che poteva,
sì, mi riferivo più alle parole del presidente che evidentemente si è sentito di dire quello che ha voluto dire. Detto questo, poi ti bacchettano Gerardo da Ontario. le fonti interiste non devono essere prese in considerazione da una radio come RBN. Io dal 2006
e come no, io devi raccontare,
non faccio più questo tipo di errore.
Devi...
Però l'altra fonte qual è? Che non l'ho capita.
Quella l'altra fonte sono bianconera. Le fonti Juve invece che raccontano appunto il tutto essere partito da Antonio Conte appunto con quel famoso dito alzato, cosa che poi ha portato a la Juventus fondamentalmente non sostiene che il dito sia stato causato da frasi dette durante il primo tempo, ma è tutto qualcosa che è avvenuto poi successivamente, quindi è per quello che c'è da una parte e dall'altra. E poi sinceramente mi fa più rabbia un dito medio che delle parole.
Sì, perché il gesto è abbastanza...
È proprio il gesto che è abbastanza così eloquente e anche un po' inutile e è abbastanza anche infantile, no? Come, cioè nel
possiamo
senso
dire maleducato?
Senza molto dubbio. Maleducato.
Sentiamo Antonio Conte nel post partita proprio parlare di questo botta e risposta a distanza, di queste scintille. Ce l'abbiamo? Antonio Conte.
Ma per quello che riguarda il gap con la Juventus, cioè, ma ripeto...
Via mail, te l'ho mandato via mail poco fa, Ivrosh, è la risposta. Sì, comunque, vabbè, è l'ultima parte. Comunque, insomma, parla di educazione e parla di...
Ma credo
fa un no comment.
È proprio il fatto di aver parlato di educazione che poi ci si è chiesti, ma come? Cioè, tu parli di educazione e poi questo è quello che fai. Quindi credo che appunto il grosso della discussione giri anche attorno appunto a come lui si sia organizzato appena si è trovato i microfoni davanti mentalmente, raccontando subito questa cosa e quindi ponendo l'attenzione su, cioè lui non vedeva l'ora di andare a raccontare, cosa che sicuramente sarebbe avvenuto. Però hai sentito Andrea Pirlo commentare, parlare di quelle cose? No.
Riesci a prendere quella pillola lì? Sono tutto in tempo reale.
Io continuando risposta. A parlare, ma non mi ascolti.
No, ti ascolto. Però fammi sentire sta roba. Fai in modo che si senta sta roba, dai. Quanto dura l'ultima? Lui risponde proprio a domanda precisa per quanto riguarda appunto questo siparietto, chiamiamolo così. Ce l'abbiamo, vai.
Non ho né voglia né piacere a commentare niente, ecco. Penso che in tutte le cose ci voglia sempre educazione, ecco.
Ok, questa è la risposta, l'abbiamo trovata.
Ci vuole educazione.
Era un peccato appunto non ascoltarla. Però parlare di educazione dopo un gesto del genere, secondo me è abbastanza contraddittorio e poco coerente,
senso.
No?
No, è assolutamente incoerente. E ti dirò di più, visto che appunto si parlava di Juventus e Inter, quindi versione Juve, versione Inter, la versione Juve sarebbe appunto che questo dito medio, l'Antonio Conte, l'abbia tirato su per ben due volte, sia nel primo che nel secondo tempo, e che il tutto, secondo la Juve, sarebbe partito per un contatto tra Lautaro e Bernardeschi, che non sanzionato. Da quel momento Conte sarebbe impazzito, avrebbe cominciato a sbraitare per più minuti ad alta voce e quello appunto sarebbe stato il perché poi si sia iniziato a così vessarlo dall'alto, diciamo così.
Chiarissima, ottima ricostruzione.
Basta,
da parte tua.
Perché se no mi dicono che parlo solo dell'Inter, no, per carità di Dio.
C'è Ive che vuole dirci qualcosa?
No, io ricordo che c'era Bonucci che taceva Conte pesantemente, che diceva rispetto all'abito, grazie.
Ecco, quindi anche in campo.
E se lo dice Ivrosh vuol dire che non ce n'è.
Sì, in campo, Bonucci era a bordo campo, è evidente.
Sì, non era neanche in campo, però lui diceva stai zitto, fai il tuo.
Detto con altre parole, però ci
fai
sta.
Un po' a te, come diceva una mia amica.
Quello che poi, ecco, magari poi interrompiamo questo nella seconda parte della prima ora, questo argomento.
È impossibile non parlare.
Inevitabile non parlarne, non partire con questo. La questione Stella, ragazzi, la Stella, l'idea della Stella è stata varata, è stata insomma pensata nel 2009. Poi le Stelle sono state ovviamente realizzate con con lo Stadium, quindi quella stella addirittura è relativa al conte, il conte giocatore, non al conte allenatore.
Sì, e vedi, torniamo a quello che dicevo anch'io, che io non la toglierei semplicemente perché quelle stelle vengono date pensando a quanto si è fatto con la Juventus, non quello che
però
poi
oggettivamente
invece...
ecco, se tu hai un giocatore simbolo, un giocatore stella, che poi ti diventa allenatore, che poi diventa primo avversario, che poi diventa quello che è diventato, insomma, un botta e risposta poco educato, qualche riflessione potrebbe essere fatta, ecco. Viene fatta sicuramente in queste ore da molti tifosi, perché c'è una petizione in atto per togliere la stella ad Antonio Conte e darla, tra i nomi c'è quello di Claudio Marchisio.
Ecco, tra i firmatari sicuramente ci sarà anche l'avvocato Durante, che lui ha iniziato questa lotta ormai.
Io non credo che lo stile Juventus porterà a rimuovere una stella.
No, non credo neanche io.
Trovo altresì comunque corretto che molti tifosi, soprattutto quelli più accesi, si interroghino sulla cosa, ecco, prendere
Guarda,
in considerazione la cosa.
Ci arriva un bel messaggio con scritto dito medium toglie stella allo Stadium, quindi fa anche rima. E invece Stefano ci dice: sicuramente se c'è un provvedimento sarà contro la Juve, Conte ha inveito tutta la partita ma non è successo nulla, la Rai ieri ha fatto prontamente vedere solo le immagini di Agnelli. Ma guarda un po', c'è anche un sacco di...
No, vabbè. Dietrologia, sì.
Si continua anche appunto a rimarcare come non sembri esserci lo stesso trattamento, diciamo, da parte di dell'emittente nazionale nei confronti della Juventus. E mi è abbastanza indecifrabile come cosa.
Cari Giulia e Marco, secondo me la stella rappresenta il passato e il passato Conte, nel passato Conte ci ha dato molto. È giusto tenerla, ciò che accade oggi non dovrebbe interferire con quello che è stato. Saluti a voi, Juventina in UK. Sono abbastanza d'accordo.
Anch'io. So che appunto i nostri ascoltatori sicuramente verranno contro questo nostro pensiero. No,
ma la riflessione
però
è corretta da parte dei tifosi. Cioè, secondo me sono giuste entrambe le...
Ma sì, perché il
probabilmente aiuto deciderà di non intaccare quel tipo di decisione del passato, relativa soprattutto al conto giocatore. E secondo me è normale che il tifoso, dopo aver ricevuto un dito medio, perché quel dito poi è rivolto un po' a tutto il mondo Juve, non solo a quei tre personaggi che rappresentano i vertici di quel mondo, ecco, ci sia un po' di, oltre che rammarico, anche rabbia, credo, delusione.
Però ti posso dire che vedere la faccia di Conte invece ieri a fine partita e ai microfoni appunto dei vari network eccetera, quella faccia, la faccia che lui tira fuori solitamente quando appunto l'Inter fa qualcosa che non va, è una soddisfazione grandissima, quindi va bene così, anche nel senso, averlo visto soffrire ancora una volta non è stato così malvagio.
Il sadismo di Giulia Borletto
Sì, perché è l'anno dell'Inter.
Ecco, sentiamo qualcosa, poi andiamo in pausa, abbiamo tanto da ascoltare. Vai.
Buonasera, sono Diego.
Ciao Diego.
Io, per ciò che concerne il togliere la stella a Conte, sarei pienamente d'accordo. Nonostante le sue prodezze in maglia bianconera, le sue vittorie e il fatto che lui sia stato anche capitano della Juve,
certo.
Il gesto di ieri, lasciamo da parte il fatto che ora è l'allenatore dell'Inter, lì si tratta di professionisti.
Beh, che c'entra.
Ma il gesto nei confronti della panchina di un presidente nello stadio della sua squadra è, secondo me, una cosa molto grave, che può eventualmente giustificare il togliere una stella. Ricordiamo che uno come Marchisio non ha la stella e lui sì invece.
Guarda un po'.
Buona serata.
Facciamo così, andiamo in pausa verso il notiziario Dai. Sportivo, poi torniamo con tantissimo da ascoltare, poi abbiamo anche il nostro consueto amatissimo 5-5, che
sì,
parla anche
fatto.
Di campo, perché c'è questo anche è da dire, no? La Juventus comunque si conquista una finale e lo fa sfoderando una prestazione d'antan, diciamo, molto allegriana. Rimanete con noi.
Terzo tempo.
Ancora insieme, ancora in diretta, 19:34 minuti. Giulia Borletto col caricabatteria a posto, hai risolto?
Sì, sì.
Benissimo.
Sì, sì. Attaccato.
Massimiliano da Liverpool.
Non so mai quando questo computer vuole essere caricato.
Chiediglielo, fai prima, mi sa. La stella deve rimanere, dice, perché ogni volta che ci torna l'avversario, ci ritorna l'avversario, se la deve trovare davanti. E ogni volta per ricordargli chi era e cosa sia diventato il nostro amico dall'Inghilterra.
Ci picchia. Invece la stella del Giuda, lasciamo fare, siamo la Juventus, visto che manca quella del principe, beh, la metterei, così sono contenti tutti. Appunto, si parla, come abbiamo detto prima, della mancanza della stella Claudio Marchisio, prima o poi magari verrà inserita, capiterà qualcosa. E c'è invece Nicola d'Altamura, sì, che dice: vi inoltro un mio messaggio del 15 gennaio. Prima che Conte allenasse la Juventus, l'ho incontrato in un bar a Bari. Gli ho pure offerto un caffè. Oggi sono amaramente pentito, non per il caffè offerto, ma perché in quell'occasione l'ho chiamato capitano.
È stato capitano della Juventus, ha vinto molto con quella maglia e con quella fascia sulla manica, Nicola d'Altamura. Amaramente pentito per il caffè, magari no, scherziamo, ovviamente. Allora, treno di vocali.
Dai.
Immagino molti rivolti proprio a questa querela. Sentiamo.
Ciao ragazzi, Vinicio da Lucca.
Ciao.
Riguardo alla vicenda Conte, la stella, io non la toglierei. Intanto perché la Juve ha dato molto di più a Conte di quello che Conte ha dato alla Juve, perché Conte avrà fatto molto sicuramente, ma ha fatto il suo dovere, era un dipendente sia da giocatore che da allenatore. Oltretutto, da giocatore magari sarebbe diventato quello che è stato anche in altre squadre, ma l'unica che ci ha rischiato e ci ha puntato è stata la Juve, dopo che aveva allenato soltanto Bari, Siena e Arezzo. Quindi Conte deve essere solo grato alla Juve. La Juve, che mi ricordo quando ha fatto la famosa intervista dell'agghiacciante, sì, del calcio, sì, scommesse, sopra la testa di Conte, non sopra i capelli ma sopra la testa, c'era lo stemma della Juve, non quello di quella squadra di cartone dove gioca adesso. Per cui, proprio per questo motivo, io invece la stella ce la lascerei per ricordargli sempre il debito che ha verso di noi.
Come dice Massimiliano.
Sono d'accordo, sì, condivisibile. Altro da ascoltare.
Scusate se mi intrometto ancora, sono sempre Donato da Sassuolo. La stella ci penseranno i tifosi a togliergliela, perché se la dirigenza gliela lascia, io ce l'ho la stella, l'ho presa per il mio idolo, tu sai chi è, Marco, Roberto Bettega, l'ho assegnata a mio fratello che non c'è più da 15 anni, però la stella dopo 10 anni bisogna rinnovarla, non credo che ci sarà qualcuno che rinnoverà, la risottoscriverà la stella di Conte. Ciao ragazzi, buona
interessante
serata.
Lettura questa. Sottoscrizioni che mancheranno. Era disertata, sapevo, la chiamata per Antonio Conte per quanto riguarda la sua stella allo stadio. Sentiamo.
Ciao ragazzi, Giuseppe da Napoli.
Finalmente. Ciao Giuseppe.
Riesco a mandare un vocale in diretta, sento sempre podcast. Io forse sarò l'unico un po' fuori dal coro, non toglierei la stella.
Guarda che sei perfettamente in coro, perché tutti la lascerebbero quasi.
Forse mi meraviglierete, ma io continuo a volergli un gran bene, perché comunque senza di lui non saremo dove siamo adesso.
Che tenero.
Abbraccio a tutti fino alla fine.
Altro da ascoltare.
Guarda com'è rigoroso il nostro ascoltatore, bravo.
Buonasera, la reazione del presidente non mi è piaciuta. Ho sentito in un'intervista a Ciccio Graziani che l'avvocato Agnelli andava sempre a fine partita a fare complimenti agli avversari, sia in caso di vittoria che di sconfitta. Questo è lo
Il messaggio che ci hai mandato.
Tonia Sulmona, buonasera.
Allora,
è vero, diciamo, ma ho già sentito.
È lo script letto. Allora, in pratica, sì, non ci dimentichiamo Andrea Agnelli che va a premiare il Napoli nella finale di Coppa Italia della scorsa estate. Quindi Andrea Agnelli ha questo atteggiamento solitamente di rispetto nei confronti degli avversari. Qui c'è qualcosa di più, c'è qualcosa di personale, diciamo così.
Molto personale, anche perché è successo invece che al contrario capitasse che ci sono state squadre che si sono rifiutate di andare alla premiazione. Anche leggendo oggi il commento di un noto ex giornalista, mi piace definirlo.
Con chi ce l'ha la borletta?
Pistocchi, okay. Che molto spesso appunto decide di diventare il paladino contro Juventus, per l'ennesima volta l'ha fatto anche ieri sera, appunto parlando di Juventus come unica società, quindi parlava di Andrea Agnelli ovviamente ad essersi permesso negli anni di utilizzare linguaggi eccetera eccetera, e ovviamente tutti i commenti sotto erano: ma forse non ti ricordi questo, ma forse non ti ricordi questo, ma forse non ti ricordi quest'altro. Cose di cui parleremo anche nel corso della prossima ora.
Andiamo avanti, ascoltiamo tutti i vocali, uno dietro l'altro magari.
Ciao, buonasera.
Ciao.
Ciao Giulia, sono lo zio Duff.
Eccolo.
Della Ciao. Big Family. Io sulla stella di Conte sinceramente non la porterei via per un semplice motivo. A Conte gli piace essere protagonista. Se gli cavi la stella lo rendi, tra virgolette, a livello sportivo eterno, e quindi sono del parere che più lo consideri e più lo metti sotto le luci dei riflettori, meno lo consideri e più ci sta male.
Differenza e disprezzo,
per il resto
dai, quella roba.
È stato l'unico a farsi odiare di un popolo che amava e a continuare a farsi odiare di un popolo che ha sempre odiato lui. Parlo sempre a livello sportivo, naturalmente.
Certo, certo.
Altro da ascoltare, sentiamo.
Vai. Ciao Marco, ciao Giulia. Volevo dire la mia su Antonio Conte.
Vai.
Allora,
vai.
Secondo me la questione è prettamente tra Antonio Conte e Andrea Agnelli. Penso che Conte non abbia mai rinnegato né il suo essere stato juventino, né i tifosi juventini nello specifico. Ieri è stato uno scontro per me tra uomini, come ha detto anche Nicola De Bonis, tra due uomini che non si stanno simpatici. Non si stanno simpatici. E sinceramente, come penso che Conte non debba sputare sul piatto dove ha mangiato, ma altrettanto dico che comunque anche i tifosi non dovrebbero sputare addosso ad una persona che sia da calciatore, ma soprattutto da allenatore, ha contribuito tanto per le vittorie della Juventus. Ricordiamoci sempre questo quando parliamo di Antonio Conte. Poi possiamo dire quello che ci pare. Ricordiamoci anche che Antonio Conte è un professionista che svolge un lavoro. Le scelte possono essere giuste o sbagliate, criticabili o non criticabili, ma il passato non va mai dimenticato dal mio punto di vista.
Chiarissimo questo messaggio. Allora, ti ricordi la frase di Andrea Agnelli a un certo punto, quella frecciata, il 24 ottobre del 2017, eravamo insieme all'Assemblea Azionisti, e vorrei spendere una parola per mister Allegri, per la sua capacità di portare avanti un lavoro che per altri sembrava terminato. Ricordi, no?
Frecciatina,
poi il ristorante e tutto il resto.
La famosa storia del ristorante, certo.
Questo è una delle, insomma, è uno dei capitoli di questa lunga storia, no? che raccontiamo, di astio, di amore e odio tra i due. Andiamo avanti ascoltando qualcosa.
Buonasera ragazzi, sono Antonio da Francoforte.
Ciao.
Ciao.
Se effettivamente avrebbero detto delle parole strane in tribuna, di fianco c'era il signor Marotta e penso altre delegati dell'Inter,
sì,
penso che sia proprio una bugia grossolana. Poi per Conte non ci sono parole da dire per giudicarlo. Forza Juve.
Andiamo avanti.
Ingiudicabile, via.
Ragazzi, Alessio da Busto, guarda, io onestamente detesto profondamente chiunque si rivolga agli arbitri, ai guardalinee in maniera proprio aggressiva,
sì,
o qualcosa di peggio. Ecco, è evidente che Conte ieri sia stato anche poco becero.
Becero.
Di quel fantarigore che pensano di aver, che pensavano di aver ottenuto. D'altra parte però, per fare le pulci agli altri bisogna essere un po' immacolati in questo senso, e spesso e volentieri invece così non è, perché di fide mi sembra che Paratici e Nedved ne abbiano raccolte.
Chiarissimo. Sì, 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 sì.
E
sì.
Non avete mai sentito prima cosa succedeva?
Sì, sì, l'ultima è quella in campionato, no? Alcune settimane fa Nedved e Paratici inibiti per l'offesa all'arbitro dalla tribuna. Questo silenzio certamente
ricorderai anche tu, Marco,
evidenzia, no?
come Paratici viva in maniera molto calorosa le partite.
Certo,
ora
come lo
si
ricordo.
Limita perché ha un ruolo un attimino più di spicco.
Ogni tanto si sentiva dalla tribuna, boom, qualche botta, qualche calcio. Ti
però prima quando mandava avanti Marotta ai microfoni andava lui,
semplici
lui
gesti di stizza
dietro.
Per magari qualche azione sbagliata, ecco.
E
agonismo sportivo.
Guarda, ho un bel ricordo anche di Paratici in occasione della semifinale di ritorno a Madrid. Eravamo uno davanti all'altro in tribuna stampa, ecco, nel momento in cui l'arbitro ha fischiato e la partita è finita, la Juve è andata in finale, si è alzato e ha iniziato ad abbracciare tutti quelli che aveva attorno, me compresa dietro.
Benissimo.
Che mi ha praticamente tirata giù, però per dire come vive in maniera focosa il tutto.
Ce l'abbiamo in collegamento telefonico il prossimo ospite, altrimenti sentiamo qualcosa, note vocali.
Se no, ragazzi, abbiamo anche il nostro 5-5, possiamo farlo.
Ma ce l'abbiamo
l'ospite,
in canna l'ospite,
carità.
Perché ecco, pronti. Gianni Di Marzio, mister, buonasera, ben ritrovato.
Oh, come andiamo? Bene, no?
Adesso, buonasera, benissimo.
Bene, come va?
Beh, quando si vince anche in quella maniera e con quella squadra, e con una squadra come l'Inter, tra virgolette, è la partita veramente questa, è la partita dell'anno, se vogliamo, ma non solo in Coppa, è chiaro che una vittoria di questa porta euforia. D'altra parte, lo stesso presidente, secondo me, onestamente, è stato un grande, perché lui è tifoso della squadra, si è fatto bene dall'entusiasmo, certo. Come presidente partiamo dal presupposto, poi parliamo di calcio.
Ci vada solo sul tema il mister, stiamo parlando proprio di quegli strascichi del post partita.
Il presidente, onestamente, partiamo dal presupposto che un presidente, o meglio dire un Agnelli, onestamente non si deve abbassare a questo tipo di provocazione. Si è fatto prendere, come dicevo prima, dall'entusiasmo, però per questa volta lo perdoniamo e aspettiamo che cosa farà quando, speriamo, dovesse vincere la Champions. Allora io sono pronto lì a sostenerli, a fare il tifo per lui, per capire, per vedere come si entusiasma. Questa è la cosa importante.
Qualche andiamo parolina sul gesto di Conte, però, per par condicio?
Ah, ma non lo so, per par condicio, onestamente, devo dire, la televisione ha inquadrato subito il presidente. Conte, onestamente, no. Ma anche se Conte, qualunque, secondo me, modo di provocazione abbia fatto, ma lui è sempre un agnello, è sempre un presidente, ma chi glielo fa fare? Ma perché si deve abbassare,
certo,
a fare una provocazione? Onestamente, io ho avuto il piacere di conoscere l'avvocato Agnelli, allora, perché mio padre, lui, quando veniva a Napoli dalla principessa Pignatelli, mio padre era amico del marchese Nunziante, quindi andava in aeroporto, andava sotto l'aereo a prendere, a fare un signorone, quindi tutta la famiglia Agnelli. E noblesse oblige, obiettivamente. Quindi lui, il più giovane, anche dei più giovani, tra i più giovani, è quello che dire la squadra 48 ore su 48, non 24 su 24. E quindi è giusto che si faccia prendere all'entusiasmo. E allora noi sostanzialmente non vogliamo stigmatizzare nessuno, perché non siamo in condizione di poterlo fare, però onestamente io lo giustifico e nello stesso tempo dico, però presidente, se ci ascolta, eviti la prossima volta di abbassarsi a qualsiasi tipo di provocazione, e mi sembra giusto.
Giustissimo. Giulia.
È un bel aiuto.
Subito, immediatamente, a parlare di questa Juve, che finalmente è stata una Juve allegriana, io la chiamo così.
È vero?
Ieri, tra l'altro, nostro, Andrea Pirlo ha anche detto,
nostro Pirlo, non mi offendo, che sente Radio Bianconera. Grazie Andrea, che senti anche la nostra radio, e noi diciamo le nostre verità, quelle di Bernardeschi, che non può fare il quinto di sinistra, per l'amor del cielo, che può giocare solo nel 4-3-3 come in nazionale. Andrea, ti raccomando, non lo mettere più a fargli fare.
Quante volte l'abbiamo detto, mister? Tante.
Prego?
Quante volte l'abbiamo detto? Molte.
Ma quante volte? Ma anche perché, allora, io ho capito che se voi mi chiamate, un po' vi divertite per la mia napoletanità, un altro poco perché dico le mie verità, un altro poco perché, ringraziando a Dio, qualche cosa l'ho vinta anch'io. Perché
ogni tanto ci dà anche qualche giocatore da osservare.
Ma no, ma poi se te lo dico io con voi, la dico con simpatia, vi dico la verità, non lo faccio con gli altri. Gli altri mi chiamano, ringraziando a Dio, un po' tutti, ma con voi lo faccio volentieri.
Grazie.
Ma è la verità. Allora dico, Andrea, ma perché ti sei fissato a farlo giocare a fargli il quinto di sinistra? Ma no, ci metti a fargli un 4-3-3, se non lo devi fare, non lo fa giocare, perché questo ragazzo è potenzialmente molto forte, ma caratterialmente, e poi come caratteristiche tecniche, non può fare la fase difensiva. E un'altra considerazione, se mi consenti ancora, poi dopo vi lascio a voi tutte le domande possibili e immaginate, lo stesso Alexander, no, onestamente no, non lo fa giocare in corrono, ti prego Andrea, non lo fa giocare lì, onestamente. Finalmente la Juve ha trovato due giocatori da 100 milioni di euro che possano sostituire degnamente Bonucci e Chiellini.
È vero.
Ci hanno due difensori per il futuro. Finalmente siamo sicuri al 100% di avere due sostituti all'altezza di Bonucci e di Chiellini. E poi io mi sono ridovuto di credere, e lo dico senza vergogna, sulla condizione atletica, parlo io, di Danilo.
Danilo ha avuto una crescita straordinaria, insospettabile.
Ma non aspettavo neppure, l'ho visto 10 volte. Era macchinoso, lento, ma stiamo parlando quando aveva 20 anni. Io l'ho visto nell'under 20 brasiliana, tecnico, spingeva bene, però per rientrare mai cambio di passo, mai un'accelerazione. Ma questo è diventato un altro giocatore. Non so se si chiama Danilo o che, ma è proprio forte, fortissimo.
È cresciuto tanto quest'anno in particolare, perché anche Giulia. L'anno scorso comunque ha avuto... No, Danilo è cresciuto tanto quest'anno, non ha avuto sì. anche l'anno scorso una stagione non proprio positiva, quindi evidentemente aveva bisogno di tempo, magari aveva bisogno di qualche consiglio in più, cosa che l'anno scorso non gli era stata data, ad esempio.
No, no, questo sì, ma io parlo da un punto di vista fisico, da un punto di vista atletico, non da un punto di vista tecnico, tattico, sia ben chiaro, non il ruolo, non il ruolo... o centrale difensivo o centrale di destra difensivo, no.
Beh, questo ruolo sembra proprio cucito addosso a lui, è quello che ha fatto all'inizio stagione, è centrale che scala.
È proprio forte, anche fisicamente. Quando tu hai schierato, faccio un esempio adesso per l'amor del cielo, non voglio fare l'allenatore di Radio Bianconera, però se vuoi...
Perché no?
Se vuole,
squadra,
perché no?
Li ha allenato in Serie A, può anche allenare noi, già che c'è.
No?
Ma sì, facciamo un torneo con tutte le radio d'Italia, lanciamola subito. Questa proposta, e io vengo in panchina con voi con piacere, ma se potessi schierare una linea difensiva a 4 con Danilo, Bonucci e Chiellini o Demiral e De Ligt al posto dei due, e a sinistra Alexander a 4, io onestamente sarei felice, e portare anche Quadrato alto a destra, nonostante lui sia bravissimo anche a fare l'esterno basso a destra, quindi il famoso terzino se vogliamo. Quindi adesso ci stanno veramente... Sto vedendo una Juventus che può arrivare fino in fondo, mi sto convincendo che finalmente Pirlo, che anch'io avevo dei grossi dubbi, non lo nascondo, e ho sempre detto, onestamente, per guidare una Ferrari bisogna prima provare qualche altra macchina, perché altrimenti come metti il piede sull'accelerazione, fai come quel personaggio che non ha mai guidato una macchina e poi ti ritrovi che va a finire in un muro, e invece Pirlo ha cambiato, ha ricambiato, ha subito critiche, sono 4-5 mesi e non riesce ancora a trovare l'assetto giusto, però adesso finalmente si è convinto che questo è il suo calcio, ormai questo è il calcio suo, e mettersi là chiuso, ripartenze, via, Ronaldo contropiede, come ti dà campo, ampiezza di campo, Ronaldo ti fa male, e se gioca Morata che è un contropiedista, meglio ancora. Quindi devo dire che è veramente bravo Pirlo, devo dire onestamente.
Senta mister, ma serviva lo schiaffone quindi ricevuto contro l'Inter in campionato per vedere questa crescita?
Juve.
Comunque anche.
No, ma forse anche questo, perché allora partiamo da un altro presupposto, permettetemi, perché quando mi date la parola io poi ve la rubo sempre per 7-8 secondi. Allora, io dico, è la verità.
Bisogna fare in fretta le domande al mister, Giulio.
Ma ti ho fatto
benissimo. Allora, ragazzi, alla Juve io ci ho lavorato. Non è che non ho lavorato. Voi lo sapete i giocatori che gli ho segnalato e che glieli ho portati. Allora, alla Juve serve solo vincere. Non esiste altro discorso. Alla Juve devi vincere. E questo l'ha capito Pirlo. Allora, lasciamo stare il beccalcio, quelli che incominciano a giocare dal di dietro, nell'area piccola, il portiere con i piedi, tutti questi passaggetti prima di fare 20 metri in avanti,
mister,
come tutti gli allenatori giovani.
Ma cos'è, mister, ci spiega cosa sia il bel calcio?
Ci vanno a venire il crepacuore. Qualche palla lunga, una seconda palla, per cercare di andare a saltare con l'attaccante e poi portare la linea difensiva su, purtroppo non lo vogliono fare, perché tutti credono che facendo il tipo di calcio a palleggiare, a fraseggiare, così si sentono allenatori, altrimenti non sono allenatori moderni, sono allenatori all'antico. Non è vero, che calcio non c'è, né il calcio presente, né il calcio di Guardiola, né il calcio di Pirlo. Il calcio si deve adattare, ogni giocatore ha le caratteristiche loro, e l'allenatore penso che in questo momento sia adattato. Quindi nonostante a centrocampo abbiamo sempre quei problemi, adesso non ci saltiamo più di tanto. In mezzo al campo siamo sempre lì, per quello che mi riguarda.
Le stavo per chiedere cosa sia il bel calcio secondo lei, però insomma ci ha già risposto parzialmente. E dove sta il calcio di Pirlo, ecco, filosoficamente, tra quello di Sarri e quello di Allegri? Visto che qualche concetto c'è anche di Sarri.
Quello di Sarri è quello di tenere la linea difensiva sempre molto, molto alta.
Molto alta.
Di andare a fare pressing molto alto, di avere una buona circolazione di palle, adesso parlo
di degli spazi, ampiezza,
per spiegare, da destra a sinistra, quindi questo palleggio in continuazione fino a quando non trovi, come dicono adesso i telecronisti moderni, l'imbucata finale per fare gol. Ma siamo attenti che noi abbiamo l'imbucata finale, io sono abbastanza documentato mentalmente, voi aiutatemi se sbaglio, ma questa Juve ha la migliore difesa del campionato.
Sì, adesso.
Per un motivo è uno. Due, questa Juve c'è il signor Ronaldo, che quanti gol ha fatto il signor Ronaldo?
16 campionati.
Io non lo so, ma penso che ne abbia fatti tantissimi. Voi lo doveste sapere. Quanti ne ha fatti?
16 tanti. In campionato, sono 23 su 24 partite, mi sembra, fino a...
Esatto. Ma oltre a Cristiano Ronaldo non ne ha fatti più nessuno. Morata ha fatto solo 4 gol. Dybala e Ramsey hanno fatto 2 gol a testa, 3 gol a testa. Voglio dire, McKennie ne ha fatti 3. Come vedi, non è che onestamente oltre a Cristiano Ronaldo ci sia un altro attaccante, un centrocampista che ha fatto 8, 9, 10 gol. Infatti io da Morata, che sta giocando benissimo, tra l'altro quando gioca, mi aspettavo qualche colletto in più, perché se a Cristiano Ronaldo gli viene tra virgolette un raffreddore, anche se gli diamo l'aspirina e non guarisce subito, chi li fa si gol?
Morata. È sempre il solito problema, sì. non è la prima volta che ci poniamo il pensiero.
Onestamente questo sì. E quindi sì. Obiettivamente, per rispondere alla domanda, Sarri faceva questo tipo di calcio, bello a vedere, ti diverti, questo palleggio, palleggiare, poi chi piace e a chi no. Allegri era molto più pratico. Allegri se doveva fare dei cambi come li ha fatti adesso Pirlo al 90esimo, buttava dentro Barzagli a 5 metri dalla fine e si portava a casa il risultato. Gioco verticalizzava, aggressione, e poi dopo lì l'1-2 usciva sugli esterni specialmente e riusciva sempre a risolvere i problemi. D'altra parte lo dimostrano gli scudetti che ha vinto a Torino e quello a Milano. Non è facile vincere a Milano e a Torino, assolutamente. Quindi Allegri per me lo considero effettivamente l'allenatore in questo momento più moderno che c'è in circolazione, perché riesce a fare l'uno e l'altro. Poi furbo, scaltro, intelligente, si adatta immediatamente alla partita, la legge bene, i cambi li fa al momento giusto, non è che fai soldi cambi solamente con Barzagli, ma lui se doveva cambiare anche a mezz'ora dalla fine, lo faceva. E per cui devo dire che Allegri è da grande club, io spero per lui che vada in un grande club. E poi,
mi si riempie il cuore quando parliamo di Allegri sempre, mi si riempie il cuore di gioia.
A me è simpatico, capito? Perché poi anche nelle comunicazioni con i medici, lui è uno che ti deve rispondere in televisione, ti risponde anche alla maniera giusta, come quella volta ha risposto a Sky a qualche amico nostro, capito? Lui non è che ci appelli sulla lingua, almeno è vivo.
Abituati alle conferenze stampa che erano sempre uno show, quindi insomma.
È per quello che ci piange il cuore ogni tanto ancora ricordandolo, però.
Ma mi sembra anche giusto, se no altrimenti quando li sentiamo parlare ci fanno venire il latte nelle ginocchia quando parla. Mamma mia, onestamente devo dire è un grande, io lo stimo moltissimo, obiettivamente bisogna dire.
Grande.
Ma guardi, i nostri ascoltatori stimano anche lei, perché in tanti ci hanno scritto, è sempre bello ascoltare il mister, è sempre contagioso il suo entusiasmo, quindi...
Adesso poi vi devo dare l'ultimo nome, perché adesso mi state facendo prendere l'abitudine a dare il nome per la Juventus sempre settimana per settimana, attenti. Dopo, alla fine me lo chiedete, se no me lo chiedo da solo. E ve lo
do. No, dica.
Se c'è un nome siamo pronti ad accoglierlo.
Non è che posso fare tutto io domande e risposta. Prima di salutarci con un abbraccio, vi dico attenti che io ho un osservatore in Romania, che è un mio, diciamo, se vogliamo, un mio collaboratore, io ne ho uno in ogni nazione, perché ho delle consulenze all'estero, che mi seguono specialmente i giovani, i 2001, i 2002, e quindi praticamente devo dire questo si chiama è un certo Radu, ecco, che mi ha segnalato un giocatore, io sono andato a controllarlo. Devo dire veramente molto forte.
Si chiama Radu, il giocatore?
È un giocatore, certo, sì. Okay. Dello Steaua Bucarest.
Okay.
Poi se vuoi me lo andate a cercare.
Marco, segna.
È un classe 97, no, forse ancora.
Parliamo dei giovani del futuro, dei futuri campioni. Noi alla Juve devono arrivare i migliori al mondo, non deve arrivare un numero 2, un numero 3, un numero 4. Perché anche alla Juve è arrivato questo difensore rumeno, Dragusin. Era la metà di quelli che oggi lo è, nella Juve si migliorano molto, e quindi mi sembra anche giusto, onestamente, andare a prendere i migliori. E questo giocatore giovane, che mi sembra molto molto tecnico, mi sembra un po' un Rivera prima maniera, non dico un Baggio prima maniera, ma è su quella categoria, lui è ancora un sacerdote, quelli erano secondo me anche dei vescovi ad alto livello. E questo ragazzo che si chiama, vediamo se l'avete trovato,
allora è un trequartista dello Steaua Bucarest, giusto?
è più un esterno più che un trequartista, più un esterno a sinistra, incomincia con la P come Palermo.
Io sto
e allora vediamo se i nostri radioascoltatori sono capaci di andare a cercare, altrimenti ecco, io parlo e non mi ascoltano. E a questo punto che facciamo? Silenzio sta.
Allora, io ho aggiunto Matteo Spereira del Gremio, quello l'abbiamo trovato insieme al collega Luigi Schifo.
Quello è
Douglas Lewis dell'Aston Villa, su questo ci devo lavorare. Popescu, è lui?
Popescu.
Beh, preso, Ale. E il terzo nome ce l'abbiamo.
Ma cosa andarlo a prendere adesso, nel giro di 7-8 mesi, per dargli un po' la mentalità giusta, un po' di forza anche fisica, perché è ancora bello a vedere, è come se fosse un giocatore della primavera, voglio dire, capite che in primavera si esaltano a fare le giocate importanti, a dargli colpi sotto, cose che quando vanno in prima squadra si preoccupano che quella giocata particolare, anche se si sentono di farla, non la fanno per paura che il compagno poi lo richiama e gli dice ma dai, dallo subito di prima, dallo di piatto, non ti metti a fare queste giocate, e quindi lo frenano come gli allenatori oggi 2002. Quando allenano i settori giovanili, come vedono uno che dribbla un po' di più, che salta l'uomo, lo fermano, ma che devi fermare? Ma quello deve giocare, gli devi dire bravo anche se perde la palla, non lo dobbiamo schematizzare, cerchiamo di aiutarlo a migliorare nei fondamentali invece, nei modi di correre, nel calciare di destra, di sinistra. Io una volta mi sono dimenticato addirittura un giocatore, allenavo il Catanzaro, che ho vinto il campionato, me lo sono dimenticato nel campo, si era fatto buco perché l'ho messo vicino al muro a palleggiare. Io stavo sotto la doccia, venuto in magazziniere.
Poverino.
Ma lei si è dimenticato che in campo c'è...
Ha lasciato il giocatore a far muretto. Se
a far muretto, certo. Ma guarda, ma veramente da scrivere un libro con voi. Radio Bianconera per Di Massimo.
Quando vuole.
Prima o poi lo faremo.
A sei mani, a quanto siamo, non lo so. Siamo in tanti qui. Grazie davvero, mister. È sempre un piacere per noi.
Grazie. Drammatizziamo e ci facciamo anche una risata, che in questo momento bravo. Veramente... La Juve, bisogna essere contenti, io sono contento per voi che stanno andando bene.
Grazie okay, anche per il regalo del nome. A presto, buona serata mister. Abbiamo sforato un po', ma ne è valsa la pena con
non
Giulia Borretta che sorride.
Sforare.
Non si
è
può.
È un fiume in piena, esatto. È un fiume in piena, ragazzi.
Scatenato,
via.
Gianni Di Marzio. Andiamo in pausa verso il notiziario e poi torniamo con la seconda parte di Terzo Tempo con la rassegna dei gesti e gestacci. Rimanete con noi, attenzione.
Terzo Tempo.
E rieccoci ancora insieme, ancora in diretta dalla regia, direttamente allo studio, Francesco Calabro.
Buonasera a tutti, buonasera amici di Radio Bianconera, buonasera anche a Giulia in collegamento, che piacere.
Giulia, non ti sentiamo, ma ti vediamo sorridere, va bene lo stesso.
Anche perché si parla di gesti e quindi puoi parlare per gesti, fantastico.
Riesci, ecco, a esprimere la tua, adesso ti sentiamo bene, a esprimere la tua felicità, la tua gioia a gesti, come si fa? Bellissimo, è tutto molto meraviglioso. Per gli amici dell'audiovisione cosa hai fatto? Hai mosso le mani, hai spalancato gli occhi.
Ho spalancato gli occhi, mamma, aperto la bocca in segno di
giubilo, che
esatto.
Bello.
Allora, parliamo di gesti, abbiamo detto che valgono più di 1000 parole, anche i gestacci, ovviamente. Nel corso della puntata poi andremo anche a provare a interpellare un esperto, ma tanto noi abbiamo una ricchissima rassegna, una grande letteratura per quanto ci riguarda, ovviamente... Lo spunto arriva dalla partita di ieri, dal gesto di Antonio Conte, di cui abbiamo parlato abbondantemente. Abbiamo anche qualcosa da ascoltare, magari nel corso...
Ancora? Sì, non abbiamo mica ascoltato tutto.
Li smaltiamo al volo? Ce l'abbiamo, i vocali, giusto ascoltarli.
Smaltiamoli.
E poi gli altri gesti da prendere in considerazione, che hanno un po' anche scandito la storia della gestualità espressa in un certo modo sul campo. C'è chi, tipo Mourinho, insomma, ha una... Ha ampissima letteratura da questo punto di vista. Ecco,
è uno dei maggiori esponenti, Mourinho, diciamo.
Questo gesto qua per gli amici dell'audiovisione, le manette.
Gli occhiali,
ce ne sono tantissimi. È l'orecchio rivolto all'Allianz Stadium, ricordi?
Sì, tifosi
della Juventus.
Ha fatto tutto il corpo. Tutto il corpo, Mourinho.
Avremo anche parti più basse e meno nobili da prendere in considerazione, ma questa è un'altra roba. I brush regia, sentiamo le note vocali.
Grazie.
Buongiorno Marco, buongiorno Giulia.
Ciao Matteo.
Da Los Angeles, nel tema, ciao. Guardate, io secondo me sono uno che rispetta moltissimo la storia, secondo me Conte ha fatto abbastanza per noi sinceramente nel passato, ma il rispetto deve essere reciproco.
Attenzione.
Tanti giocatori, tanti allenatori hanno giocato per le due squadre, per esempio tra Pattoni, Lippi, non si è mai creato questo tipo di astio. Il problema perché Conte, il problema perché Conte alla fin fine non è juventino, non è interista, non è leccese, non è barese. Conte è solamente un arrogante che ti fa per se stesso, mi dispiace se è una parola forte. Però dopo quello che ha fatto ieri sera, dopo quelle dichiarazioni che ha fatto Benevento la Premier League con il Chelsea,
sì,
sono tutte gocce che ormai fanno traboccare un vaso.
La misura è colma, certo.
Io sono totalmente per levargli la stella e darla a gente come Marchisio, Chiellini, per esempio. Niente, un abbraccio a tutti, forza Juve, te che piano piano torniamo. Torniamo a essere antipatici e a far paura a tutti quanti.
Che bello. Bello.
Tu che posizione hai sulla stella, su questa polemica ogni tanto ritorna?
Ma allora, io sono un contiano, quindi mi metterò contro tutta la tifoseria, ovviamente.
Occhio a quello che
dici. Lo so.
Ma guarda che in molti c'è Yves che alza lo sgabello dall'altra parte del vetro.
Io, come molti tifosi, ero in Piazza San Carlo al primo scudetto dell'era
2012.
Conte. Sì, e urlavo, Antonio ti amo, quindi non posso, gli amori non si possono rinnegare. La stella, ragazzi, la stella non ci sono, ci sono degli slot, cioè bisogna per forza toglierla per darla, esatto, a qualcun altro, ma non possiamo, diamola a tutti quelli che insomma hanno fatto la storia.
Come abbiamo ricordato, la stella è precedente anche al Conte allenatore.
Ma la stella, ma stella Conte, si può, al netto delle provocazioni, non si può togliere la stella ad Antonio Conte.
Ma siamo
Conte.
D'accordo tutti e tre qui, anche
dai,
in Roche.
Dai.
Quindi stella stai. Ti piace, stella,
alcuni
stai.
Alcuni ascoltatori, sì, mi piace, io sono d'accordo, sì, con voi. Però alcuni ascoltatori cosa ci dicevano? Lasciamogliela lì ancora per dargli ancora più fastidio e ogni volta che viene a Torino guardarla, cioè ricordarsi da dove viene fondamentalmente.
Ma io credo, non lo so, ma ho l'impressione che Conte sia... Questa frustrazione che ha, magari, che sia ancora come un amore che finisce male, come i tifosi che si arrabbiano magari verso, non so, grandi giocatori, verso un Dybala, perché tu continui a crederci, no, a questa storia, e quindi ti arrabbi se non funziona. E secondo me Conte ha lasciato il cuore, io credo, in bianco e nero, quindi non sono d'accordo.
Qui c'è un tradimento di mezzo, però.
Lo so.
Ma ragazzi, i tradimenti passano dal cuore anche.
Ecco, una storia d'amore a lieto fine, diciamo così, è quella che la Juventus si rinnova nello spogliatoio. Perché cosa succede? Ogni volta che succede qualche... c'è un periodo, c'è un dissapore, i senatori si riuniscono e tutto si aggiusta. Qui, sì, secondo me, la faccenda è ben diversa. Abbiamo altro da ascoltare. Ivrosh, poi andiamo avanti appunto con questa speciale rassegna dedicata ai gestacci. Wow. Sentiamo.
Ciao ragazzi, buonasera.
Buonasera.
Sì, sono io stamattina, la prima cosa che ho detto in gruppo è che la cosa più, la soddisfazione più grande è vedere la faccia di Conte.
Ok.
Cioè, quello mi è bastato. Poi la stella, così chiama la stella, non vogliamo la stella. Tanto la storia resta, per l'amor di Dio. Poi ognuno se ne fa l'opinione che vuole, ma a morire di... C'è una canzone che dice di Martina Stella.
Martina Stella
che dice indifferentemente,
non è un'attrice,
dammi le stuvelina, fammi tutte quelle che vuoi.
Ma parlava napoletano Martina Stella?
No, forse è un'omonima, immagino.
Ah.
Perché tanto può fare quello che vuole, ma basta la faccia è quello che porta dentro. Ciao, buona serata.
Valentina Stella, cantante napoletana.
Valentina Stella. Ah, Valentina, guarda come accelera il nostro Marco.
Rapidissimo. Andiamo a ascoltare qualcos'altro.
Ciao, buonasera. Eccoci. Sono lo zio Daffi di nuovo. Scusate,
ciao, zio Daffi.
Se rifaccio, rimando un messaggio.
Però
ho già sentito due tifosi che parlano di Conte e della rinascita della Juventus. Io gliene sarò sempre grato a Conte per come si è comportato,
ma
però io penso che una società secolare come la Juventus, o con Conte o senza di Conte, sarebbe ripartita lo stesso. Magari Conte ha anticipato i tempi, però io non voglio dargli tutti questi meriti a un allenatore che magari se non c'era lui ce ne sarebbe stato un altro. Grazie a Conte.
Allora, il Conte allenatore ha davvero tirato fuori il sangue dalle rape, ovviamente senza offesa per nessuno, contro quel Milan che era oggettivamente più forte della Juventus, della prima Juventus era Stadium. Siamo d'accordo tutti, della Juventus del Milan di Allegri, quella Juventus era meno forte.
Assolutamente sì.
Siamo d'accordo, sì. È facile dire non voglio più il dessert quando si ha la pancia piena, ma ai tempi avevamo la pancia parecchio vuota.
A proposito di ristoranti, poi sono termini di paragone che sono arrivati dopo.
Esatto.
Pancia vuota lì.
Era un periodo di magra esagerata, quindi voglio dire, è sbagliato dire, non sono d'accordo con il nostro ascoltatore, è sbagliato dire che chiunque sarebbe riuscito a far qualcosa quando chiunque era passato negli anni precedenti, diciamo.
Sì, anche perché
così, anche
la rosa della Juve di quell'anno non era propriamente una rosa di primissima fascia. Nel Milan c'erano
Thiago
Silva,
molto
Ibra,
probabilmente
Ibra,
avrebbe fatto fatica anche Allegri, quindi
c'era gente incredibile. Allora, abbiamo qualcos'altro da leggere, se no partiamo con
sì,
la ricchissima
c'è
rassegna.
Qualcosa da leggere.
Vai.
Allora, quel Roberto che dice: quel gesto è una cosa gravissima, rappresenta un colpo di spugna che ha cancellato il passato. Se ironicamente proponessi di mettere al posto della stella una foto di Conte con il dito medio rivolto in alto.
Meglio di no, dai.
Obbligatoria, direi di no, Roberto.
Gesti e gestacci, sì.
Vai.
Rivolto in alto, scrive Roberto, c'è altro da leggere?
Poi c'è, io gli intitolerei un buco nero, ci scrivono.
No, un buco.
In maniera
ma cioè, stiamo parlando
il
di
lavoro,
ecco, ok, spazio, astronomia,
il lavoro
roba lì.
Non prevede il dito medio comunque.
Direi di no, tendenzialmente parlando, ecco. Allora, partiamo con questa, sono tantissimi gli esempi, i gesti del passato. Partiamo con Mourinho e le tre Premier, quel gesto che spesso, no, viene preso in considerazione dallo Special One, che ne fa tre, questo qui esattamente a favore di camera. Alle nostre spalle invece gli amici dell'audiovisione, le manette, partiamo forte. Eccolo lì.
Che bello.
Fischi quelle... anche dai suoi ex tifosi del Chelsea, il povero Mu in quel caso, e il suo tre mimato aveva però un altro significato, ricordare a loro che con lui in panchina avevano vinto tre volte la Premier League.
Assolutamente. E sì, Mourinho è un protagonista indiscusso di questa rubrica, come abbiamo detto in apertura di insomma alle 8. Mourinho,
la sua rubrica. Nella
sua, è la sua rubrica questa, perché il 3 non lo sfoggia soltanto nell'occasione appunto contro la Juve, ma soprattutto contro la Juventus con
Chelsea Manchester,
esatto, mentre contro la Juve, Manchester Juve, la Juve vince all'Old Trafford, una bellissima partita tra l'altro, e ovviamente lui non perde occasione di ricordare di essere stato il condottiero di quell'Inter incredibile del triplete. E mi è venuto in mente che questo tipo di gesto, questo tipo di gestualità è molto americana. E infatti in Bastardi,
sì, perché
senza Gloria,
il 3 in America
brava,
si fa così.
Brava, esatto. Infatti in Bastardi,
come lo fa mio figlio, non so perché, però boh, fa così.
Il 3 così, in Bastardi senza Gloria.
È bellissimo quella scena, che
la scena di del
viene beccato
dell'americano infiltrato che ordina tre bicchieri tenendo appunto le dita in questo modo, e ovviamente viene riconosciuto,
capiscono
viene...
che non è tedesco, insomma. Infatti,
perché allora, noi europei facciamo il 3 ovviamente alzando le prime tre dita della
esatto,
mano, pollice, indice,
esatto, esatto.
Però scusami Fra, tu hai detto allora questa gestualità qua è relativa alla gara di andata, quindi quella Manchester, ne fa un altro poi invece di gesto quando viene a giocare a Torino.
Sì, esatto, l'abbiamo detto, perché... rivolto ai tifosi della Juventus. Qui,
no,
io...
ne fa un altro.
Sì,
ancora.
Perché qua lui...
Oltre
ovviamente...
al 3, sì.
Esatto. Mourinho si ricorda magicamente di avere anche altre parti del corpo, oltre le tre dita della mano, e decide di mostrare l'orecchio come per dire non vi sento, fischiate più forte. E ovviamente gesto.
E lo fa il ritorno questo,
e lo fa
non lo fa a Torino.
Sì, perché la Juve perse quella partita, se non sbaglio.
Sì, in maniera clamorosa, tra l'altro.
Dominata. Poi calcio di punizione e a casa così. Va
allora,
bene,
tra l'altro, ecco, non è un caso, credo, che dal dito medio di Conte si parli poi delle tre dita di Mourinho e di un altro dito medio, no? Quello di Mancini, stiamo parlando di Milan Inter 3-0 del 31 gennaio del 2016.
Assolutamente, Mancini finisce la partita, rientra nel tunnel e fa un dito medio molto simile a quello di ieri di Antonio Conte.
Sì, non ci sono molti modi per fare quel
gesto.
Cioè,
esatto,
diciamo
europeo, statunitense, sempre uguale.
Quello è perché non citare Mr. Bean nell'ultima catastrofe, che non conosce il gesto del dito medio, quindi saluta
che
tutti con il dito
medio. Quella scena.
Tutti
bellissima.
Con il dito medio, ma al netto di questo, un Conte
macchina, cosa mi hai fatto venire in mente?
Straordinario. Un Conte, scusate, un Mancini particolarmente nervoso, che si presenta poi alle telecamere di Sport Mediaset e alla domanda, abbiamo visto le telecamere, l'hanno beccato, lui perde la pazienza. Sì, sì, l'ho fatto, l'ho detto che l'ho fatto, va bene, proprio arrabbiato in questo modo, la conduttrice rimane abbastanza senza parole, lui se ne va arrabbiando. Insomma, dicendo anche parole non propriamente
certo,
carine.
Arrabbiandosi molto.
Ma arrabbiandosi molto. E quindi, insomma, Mancini è stato sicuramente anche lui un allenatore abbastanza fumantino. Ce l'aveva con degli steward, che a suo dire non dovevano essere lì in quel momento a prenderlo in giro. Comunque, insomma, sottolineare.
Dito medio.
Dito medio che, insomma, ha regalato.
Urbi e torbi, diciamo così.
Sì, ha anche poi lo stesso dito medio alzato da un ex allenatore recente della Juventus.
Sì, questo
come dimenticarlo,
una bonus
ragazzi,
track Maurizio Sarri, che arrivando allo stadio in pullman, decide di salutare a suo modo, probabilmente, insomma, esatto, qualche tifoso che lo stava prendendo un po' a male parole, diciamo così, e allora il buon Maurizio decide di balzare agli onori della cronaca con questo bellissimo di
Cosa Tomei. Che, tra l'altro, se non sbaglio, gli è stata anche chiesta poi in occasione della conferenza stampa di presentazione.
E lui disse che ce l'aveva con quei tifosi e non con i tifosi in generale della Juventus, no?
Certo, però.
Questa è la versione ufficiale. Quella ufficiosa era che aveva un'unghia incarnita, stava cercando di farsi prendere aria. Ovviamente, versioni non confermate.
Cerchiamo di diventare decisamente più seri, grazie anche al supporto di un professionista, il dottore in psicologia, esperto di linguaggio del corpo, Fabio Pandiscia. Buonasera, dottore.
Buonasera.
Benvenuto. Ci stiamo interrogando sul linguaggio del corpo, ecco, evidentemente molto istintivo, che viene preso in considerazione in queste ore. Dito medio di Conte è l'ultimo esempio, ma tanti, no? Hanno caratterizzato alcune esternazioni, ecco, che hanno avuto a che fare con la prossemica, con il linguaggio del corpo. Ricordiamo le manette di Mourinho, il gesto del violino di Garcia, ecco, e altri gesti meno nobili, ecco, indicando parti basse del corpo da parte di Simeone e Ronaldo, che poi rispose a quel gesto. Uemos. Detto questo, cosa porta, ovviamente, la transagonistica, ecco, ad avere questo dialogo a distanza spesso, perché avviene così, il gesto viene fatto per, ecco, farsi sentire anche quando, dove la voce non riuscirebbe ad arrivare,
arriva.
Durante un incontro sportivo e non solo calcistico.
Ma per quanto riguarda il linguaggio del corpo, possiamo dire che ci sono delle espressioni, delle emozioni universali, valide per tutti. Generalmente sono sette. Che sono valide per tutti quanti. Per quanto riguarda invece altri tipi di gesti, tipo il gesto delle manette, il gesto delle corna, il gesto del dito, da quelli sono emblemi, cioè emblemi. Sono caratteristiche di una determinata cultura. Se da noi in Italia, ad esempio, il gesto delle corna ha un significato particolare, in alcune zone americane, per esempio, è un segnale di buon auspicio. Quelli sono emblemi, vanno contestualizzati un po' a seconda delle zone, a seconda di chi li fa. Per esempio il nostro gesto dell'ok, il nostro gesto dell'autostop, servono proprio a dimostrare che va tutto bene, è tutto ok. In alcune parti dell'Asia o in Grecia sono delle parolacce anche abbastanza forti.
Mi spiegavano che senza andare lontano, oltre maniche, il nostro gesto della pace o del due è molto simile al dito medio, ecco, che invece vale universalmente, no? un po' da tutte le parti.
Adesso tra film e cose varie comincia a essere abbastanza universale, ma fino a un ventennio fa non era così. Il gesto del dito medio era conosciuto solamente in America, perché c'erano per esempio nella guerra di Corea, i prigionieri americani si facevano sempre fotografare con questo dito medio come senso di ribellione, ma i coreani non l'avevano mai capito questa cosa qui, quindi questo è un emblema.
L'hanno capito dopo,
capita dopo, 20 anni dopo.
Ecco.
Dottor Pandiscia, fantastico. Ci accennava di sette gesti, no? Più che emblemi, vuole dirceli anche in maniera sommaria per avere un po' un quadro clinico?
Ma sì, quelli universali che sono validi per tutti sono delle emozioni, sono la gioia, la rabbia, la tristezza, il disgusto, il disprezzo, ecco, queste sono valide per tutti quanti in ogni angolo della terra e tutti le esprimiamo allo stesso identico modo. Però per quanto riguarda lo sport c'è da dire qualche cosina in più, per esempio le emozioni si riescono facilmente a riconoscere. E tutti quanti riusciamo a capire quando è gioia, riusciamo a capire quando è rabbia, però per quanto riguarda lo sport, ad esempio nel tennis, quando il tennista fa il punto esterna talmente tanto forte l'emozione che non si riesce a capire, se non vediamo il contesto, quando ha perso o quando ha vinto.
Capito.
E qui c'è stata una ricerca in proposito dove è stato
l'ascoltavamo attentamente questa ricerca.
Sto imparando un sacco di cose, Giulia, che non impara, sapevo, ascoltami. Sono interessatissima.
Se dobbiamo vedere una partita, ad esempio, di tennis, riusciamo a capire quando ha fatto il punto o quando ha perso il punto, perché stiamo vedendo il contesto.
Se vedessimo solo la reazione non capiremmo, questo ci vuole dire.
No, solamente dalla foto, l'emozione è talmente intensa che solo dalla foto non si riesce a capire se la persona sta vincendo o se sta perdendo il punto. È stata fatta questa interessantissima ricerca dove hanno ritagliato i visi di alcuni tennisti, e hanno un po' cambiato per far vedere poi ai partecipanti e cercare di fargli capire che emozione stava vivendo, e non sono riusciti a cogliere se era gioia o se era tristezza perché avevano perso.
Chiarissimo, il Giulia. Punto.
Quindi il contesto è fondamentale quando abbiamo a che fare con delle emozioni molto forti, e queste emozioni molto forti le abbiamo esclusivamente, ecco, in casi sportivi, come ad esempio nel tennis, come ad esempio in sport dove serve un punto immediato. Okay. E si esterna con troppa enfasi, magari non si riesce a capire.
Penso anche nel volley,
magari. Lo capiamo se seguiamo, sì, la partita.
Io le volevo chiedere invece, pensando a quello che è accaduto ieri, fondamentalmente parliamo ovviamente del famoso dito medio.
Metti il dito nella piaga, Conte. La Borletto, prego.
Cosa?
Metti il dito nella piaga, ho detto.
Metto, aspetta, il dito nella piaga, ecco. Però no, per puntualizzare, comunque per focalizzarci infine su quello che è accaduto effettivamente ieri, se quello è un'area bella la foto che avete messo dietro, se quella è una forma di protezione invece, una reazione quella del genere, se invece di essere vista come qualcosa di, come una risposta, una protezione.
Ma più che altro sono le risposte abbastanza veloci, quindi non è che possiamo, ci sarebbe da prendere in considerazione tantissime cose, anche il vissuto della persona un attimo prima, non possiamo interpretare e dare un significato subito.
Cioè, è la prima cosa che
ma
ti
quella gestualità lì a me ricorda, dottore, non so, una specie di senso di impotenza, non posso far niente, non posso gridare, non posso, devo manifestare, certo, il mio dissenso, faccio il dito, è la cosa più immediata.
È la prima cosa che ti viene in mente, no?
Certo,
mi difendo, certo, così, esatto.
Mi difendo così, ecco.
Comportamenti molto molto maturi, tra l'altro.
Molto.
Cioè, no, nel senso.
Dottor Pandiscia, noi la ringraziamo moltissimo.
Grazie mille.
La seguiamo anche su internet, magari un invito ai nostri amici, lei è esperta appunto di linguaggio del corpo, dottore in psicologia. Dottor Pandiscia, grazie davvero.
Grazie a voi, grazie. A
un saluto.
Grazie.
Molto interessante, vero Giulia, questo argomento. Magari ci torneremo qualche altra volta.
Non so tanto, per cui ascolto volentieri.
Allora, ancora un gesto di questa lunghissima rassegna, poi continueremo nel corso, certo, della prossima mezz'ora. L'ombrello è il gesto di Moratti, lo ricordi? Lo ricordiamo?
In tribuna.
Tutti. Esatto.
Sì.
Stiamo parlando di un altro derby, Inter-Milan. Sì, queste cose avvengono spesso in queste partite qua, o derby d'Italia, insomma.
È un caso
molto
che c'è sempre di mezzo,
no,
l'Inter,
gesto,
ovviamente.
Partite di cartello, questo l'hai detto
è un
tu.
Caso che ci sia caso. Sempre. Beh, è un caso, è puro caso.
Inter-Milan 2-1, stiamo parlando del,
bravo,
2007.
Esatto, la gente si domanderà, probabilmente ascoltandoci, ma cosa ci faceva un ombrello in tribuna? San Siro non è
non
coperto.
Non possono entrare gli ombrelli.
Ce l'ha detto.
C'è la tettoia, ricordiamo che a San Siro entrano soltanto i motorini. Ma all'estero, scusate, questa mi perdoneranno.
La volevo dire.
Bravo. Tra l'altro, riguardandomi gli highlights di quella bellissima partita, colgo invece l'occasione per citare Caressa, che a un certo punto, durante una giocata di Figo, si avventura in un giocata fighissima di Figo, che secondo me
un po' ridondante.
Sì, è un pezzo di bravura straordinaria del buon Caressa. Sì, Moratti, insomma, si avventura, non è la prima volta che lo fa, mi pare che lo si ripeterà anche anni dopo, nel 2010, forse proprio in occasione, insomma, di una partita contro la Juventus. In quel caso era un derby particolarmente importante perché era il primo derby di Ronaldo con la maglia rossonera, che tra l'altro segna il gol dell'1-0, quindi la tensione, diciamo, e la paura della beffa da parte dell'ex fenomeno aleggiava nella tribuna.
Gol bellissimo, tra l'altro, di Ronaldo
nella tribuna. Nella foto che campeggia dietro le nostre spalle, sì, vediamo un Moratti intento a ombrellare, con accanto credo sia un tifoso del Celtic, ipotizzo, perché data il colore,
dall'altra parte
il
c'è colore, credo la sorella, la moglie, vedendo
il figlio. Perfetto, vedi,
un esempio di sportività. Noi stiamo scherzando
ovviamente, però sì, il gesto dell'ombrello, un gesto ricorrente molto istintivo, di cui appunto si parlava anche poc'anzi, il fatto di, insomma, poter sfogare in quel momento. Ed è incredibile come, e questa è la cosa che un po' mi stupisce, all'alba del 2021 molto spesso grandi personalità anche in tribuna non si ricordino di essere comunque sempre riprese, quindi a quel punto
o se ne fregano
oppure vogliono effettivamente dare un messaggio, cioè,
secondo me in questa specifica occasione non ha proprio pensato all'essere ripreso.
Benissimo. Molto probabilmente.
Noi riprenderemo invece questa rassegna dopo il notiziario sportivo. Allora abbiamo le huevos di Simeone, Tevez e la gallina, le manette di Mourinho, il violino di
Garcia. E
questo
Garcia. Ce l'abbiamo?
E abbiamo, non
sì,
ti
ce l'abbiamo,
sì, ce l'abbiamo.
You pay.
Giorgio Chiellini, Real Madrid Juventus. Rimanete con noi.
Terzo tempo.
E rieccoci ancora insieme, ancora in diretta, 20 e 35 minuti. La speciale rassegna dedicata ai gesti e gestacci. Quest'oggi, prima, qualcosa da leggere, ovviamente, sì, in relazione al gesto di Antonio Conte.
Ma c'è qualcosa da leggere.
Ma.
Allora, questa è una nostra.
Ma devi sapere perché Giulia Borletto apre spesso le sue frasi nei messaggi con ma.
Bravissima.
Avversativo.
Bravissima.
Perché non sono mai d'accordo con
lei. Non è mai
Marco
d'accordo
Spada
con
vecchia.
Nessuno. Soprattutto
allora
con
io parto.
Giusto. Fatti una maglietta ma. Che ho scritto mi dissocio. Così sei
ma
a posto.
No.
Ma no, così ma anche no.
Ma no. Ma no.
Prego.
Ragazzi, sono rimasta amareggiata e delusa dal comportamento di certi protagonisti, sia della Juve che dell'Inter. Sono personaggi nella spotlight che dovrebbero dare il buon esempio a tifosi e bambini, anziché fomentare ancora più rabbia e disaccordo fra tifoserie.
E poi, ma volete mettere la pacca di Ronaldo a Simeone dopo Juve Atletico o il pacco? Insomma,
esatto.
Usate voi, ecco, anche... l'articolo determinativo davanti a questa espressione. Forza Juventus, ce la ricordiamo bene quel gesto, quella gestualità. E ne parleremo,
sì,
giusto?
Ne parleremo, anche perché poi sarà centro di un annoso dilemma, ma ve ne parleremo dopo. No. Perché adesso tocca al mitico Carletto Mazzone.
Inimitabile, sotto la curva, Brescia-Atalanta, 3-3, il lontano 30 settembre del 2001 e quella corsa.
Mamma mia,
quel
sì.
Carletto Mazzone che da poco, tra l'altro, è diventato di nuovo famoso sui social grazie al nipote che ne ha aperto un profilo. E rivederlo fa tenerezza, perché lo vedi proprio che ora è... lì, in quell'occasione, era un grande... con gli attributi, ora lo vedi che è un tenero nonno, fondamentalmente.
Sì, mi ricordo l'intervista di Emanuele Filippini che disse: non avevo mai visto correre il mister. È la prima volta che avevo visto che vidi Carletto Mazzone correre. Probabilmente era 30
perché
anni che non correva.
Si può allenare senza
intanto,
si poteva allenare senza
intanto
correre.
Correva e non riuscivano a stargli dietro. Comunque, perché provano a prenderlo, lui si dirige col pugno chiuso verso la curva dell'Atalanta, urlando un insomma francesissimo: li mortacce vostre. proprio, c'è proprio il labiale ed è meraviglioso. E in questa corsa io mi ho un po' rivisto, ho voluto fare questo giochino. Pensare a delle frasi celebri di un famosissimo e leggendario corridore che Usain Bolt, applicate a Carletto Mazzone che sta correndo.
Ecco, magari mettiamo l'immagine tutto schermo per gli amici dell'audiovisione.
Esatto.
E andiamo
esatto
a riprendere. Eccolo. Queste frasi celebri.
E guarda ma guarda dietro che cercano di tenerlo.
C'è
ma
Menichini che si prova a... ma niente da fare, perché lui sta insomma... Se ci metti il guanto di Thanos diventa anche una locandina di Avengers Endgame, credo. Ma andiamo sulle frasi di Usain Bolt applicate a Carletto Mazzone. Usain Bolt o Carletto Mazzone ha dichiarato: dove posso arrivare non lo so, ma ci provo sempre.
Ecco.
Questo ci sta. Poi, posso fare tutto ciò che mi pare, disse Carletto Mazzone, però ho anche molte più responsabilità. Ci sono tanti ragazzi che mi seguono, devo stare molto attento. Questa
è proprio lunga, questa.
Proprio perfetta.
Questa
però
è la fase della società, diciamo.
Perfetta. E l'ultima, il segreto per arrivare a questi risultati è venire qui ed essere rilassati, tranquilli, esattamente come Mazzone in quella foto. Io volevo fare qualcosa, ero rilassato e tranquillo e l'ho fatto. Infatti si vede.
Soprattutto rilassato e anche tranquillo.
Non fa una piega.
Perfetto,
direi.
Bravissimo Mazzone.
Rimasta nella storia quella corsa,
sì,
ma anche la cinepresa di Domenech. Italia-Francia 5-3 dopo i calci di rigore. Stiamo parlando della finale del mondiale vinto dagli azzurri.
Ora pro nobis, assolutamente. E Domenech, che dopo il crollo a terra di Materazzi, data la testata di Zinedine, ecco, Zidane, ovviamente Domenech, che non ipotizzo, perché ipotizzo nella sua buona fede, anche se Domenech dice, insomma, mima la cinepresa dicendo, insomma, sono le solite sceneggiate.
Ecco.
E allora ho ipotizzato, sì, ma quale film poteva essere stato girato allora?
Ah, quindi hai scelto un film in grado anche di essere didascalico.
Didascalico, esatto, con un Zidane che ha appena colpito Materazzi dolorante a terra. Il film poteva essere Deep Impact, ad esempio, oppure Incontri ravvicinati del terzo tipo, oppure Molto forte, incredibilmente vicino. Che
questo
credo
forse
che sia
più azzeccato.
Questo mi piace.
È quello perfetto, quindi insomma... Passiamo dalla nouvelle vague di Godard e Truffaut e arriviamo a Domenech, insomma, allenatore transalpino.
Tra l'altro non c'era ancora il VAR, magari sta chiedendo l'intervento del VAR in realtà.
Tra l'altro lo sai che adesso torniamo leggermente a seri, quello è stato il primo episodio di Moviola in campo, perché l'arbitro non vede la testata di Materazzi e viene, che viene segnalata dalla squadra di Arbitri.
Sarebbe stato clamoroso tutto fosse passato, insomma, sotto tra virgolette silenzio. Era talmente chiaro e evidente, era talmente bella quell'inquadratura, era perfetta, cioè proprio era chiara, limpida, cristallina. Quindi
pensare poi alla fine comunque Zidane dove è arrivato anche
nonostante quel mondiale
perso,
a fare
grandi cose
a beneficio dell'Italia, e siamo contenti così noi, sì, per quella cinepresa e quel film che ancora ricordiamo nei nostri occhi. Dalla cinepresa di Domenech al violino di Rudy Garcia, per gli amici dell'audiovisione, il gesto appunto dello strumento musicale. Juventus Roma 3-2.
C'entra sempre, sì,
spesso c'entra la Juventus. Stiamo parlando del 5 ottobre del 2014.
Sì, è incredibile. Come io adesso mi rivolgo agli allenatori di Serie A che stanno ascoltando Radio Bianconera, e sono tanti che ascoltano Radio Bianconera, ma tutti questi allenatori che nella vita tradiscono la volontà di fare il regista, vedi Domenech, o diventare un musicista, vedi Rudy Garcia, questi gesti così eclatanti, o fare insomma il poliziotto, vedi Mourinho con le manette insomma,
certo.
C'è questa volontà insomma di mimare in maniera
altri mestieri,
plateale. Sì, Rudy Garcia sempre contro i bianconeri, c'entra sempre di mezzo la Juventus, probabilmente perché insomma il palcoscenico è importante, quindi diciamo la sceneggiata è, insomma, triplica l'effetto, ecco.
Andiamo avanti.
Sì, perché era in occasione di un rigore, no? Se non sbaglio, che era stato assegnato, e lui quindi ha detto: è sempre la stessa musica.
Bravo, sì. Brava, l'interpretazione è quella, la più gettonata è sempre la stessa musica.
Sì.
Esattamente, andiamo avanti. Quello che hai mimato prima, il gesto dei soldi.
You pay.
Il denaro, esatto. Chiellini, you pay. Real Madrid e Juventus, 3-1 per i bianconeri a Madrid.
Mamma
non
mia.
Basta quel...
No.
Quel risultato alla Juventus
che
viene eliminata dopo il 3-0. E Chiellini che cosa vuol dire? Beh, molto chiaro.
Sì, insomma, pagate.
You pay, you pay.
Che tra l'altro...
pagato l'arbitro.
Sì,
insomma,
ma...
Perché sì, esatto. C'era quel mezzo rigore, quello di causato da Benassia, che fece un po' così discutere.
Sì, la cosa che mi ha un po' rammaricato di vedere Chiellini che, insomma, mimava il gesto del you pay, è perché... Noi bianconeri abbiamo ricevuto da sempre, no, questo tipo di esclamazione: pagate le partite, comprate gli arbitri, quindi vedere
avete rubato vita.
Quindi vedere comunque, cioè, sappiamo cosa vuol dire ricevere quel tipo di epiteti, per cui andare a farlo. Tra l'altro, secondo me, senza nulla togliere agli upei di Chiellini, ma la vera citazione che non è riportata in questi fogli, ma ovviamente sono è il cuore come il bidone dell'immondizia di Gigi Buffone. L'arbitro che deve andare a mangiare i fruttini. Questa è meravigliosa. Quella è proprio. Sì. Però non
quello
è un gesto, lì sono parole.
Verrà studiato, comunque sì. Rimarrà negli annali quella partita.
Faremo una rubrica.
Solo per questo.
Una rubrica parole piuttosto forti, ecco.
Perché no? Andiamo avanti. Baldini e Di Carlo nel 2007. Allora, stiamo parlando appunto di Parma Catania.
Sì, esatto. È la prima di campionato dell'annata 2006-2008. E c'è un diverbio bordo campo e un pacatissimo Baldini in un diverbio con Di Carlo che gli diceva insomma di non fare le solite sceneggiate, insomma, anche perché mi pare Baldini fosse stato espulso, quindi lo invitava a uscire rapidamente dal campo. Baldini, insomma, per tutta la risposta, citando insomma quello che abbiamo detto prima, ovvero Asilo Mariuccia apre i battenti, decide di prendere a calci nel sedere il buon Di Carlo, che ignaro, soprattutto in questa foto, per gli amici dell'audiovisione che stanno guardando, un Di Carlo assolutamente
scatenato,
ignaro,
che da prende la mira.
Prende la mira da Baldini, Di Carlo che stava serenamente guardando appresso.
Con l'arbitro che cerca di tenerlo.
Che tra l'altro è Rizzoli, forse.
Guardavo, è Rizzoli.
E un Zenoni, adesso non so quale dei due gemelli, sul fondo che assiste alla scena, incredulo, con la classica faccia di ma cosa state combinando? Cioè, siete i nostri allenatori, ovviamente.
Ma anche Baldini era uno molto fumantino, focoso.
Sì, ma infatti, scene da Far West in quel di Parma. Fantastico, meraviglioso.
Andiamo avanti,
eccole.
Simeone, ci siamo arrivati, le huevos.
Eccole.
Atletico Madrid e Juventus 2-0, l'andata poi di quella doppia sfida epica a favore della Juventus.
Assolutamente. Eccoli là. Eccole qua, le huevos. Ardlucy. Le huevos di
Sidelio. Questa che la spieghiamo per chi ci ascolta solo magari anche in podcast. Ecco, Simeone che indica i suoi attributi al...
Sì, ma se la ricordano tutti, ecco. Credo, tutti.
Esatto,
tutti, tutti.
E soprattutto ci ricordiamo l'espressione tenemos huevos, quindi insomma teniamo gli attributi, ecco, per vincere partite di questo calibro. E così mi è venuto in mente di ipotizzare sullo slogan del tenemo huevos quelle che possono essere delle realtà parallele. Ad esempio, dato il film Godzilla del 98...
bellissimo.
Film bellissimo in cui a un certo punto i protagonisti devono insomma distruggere il nido dell'animale. La versione spagnola sarà venuta fuori sicuramente la frase tenemos huevos, perché c'erano veramente centinaia di uova. E quindi ho detto sicuramente insomma Simeone avrà visto quella versione e gli è venuto in mente Godzilla. Oppure lo spot della Kinder nel periodo di Pasqua. Perché no? In Spagna diranno, probabilmente la Kinder si è espansa, in Spagna andranno gli scaffali, i cartelli, tenemos huevos, e quindi...
Con l'immagine
del ciolo che ovviamente magari tiene lì un uovo di Pasqua, quindi siamo tutti contenti. Sì. E in ultimo, tenemos huevos, l'avranno pronunciato probabilmente quei pochi tifosi spagnoli che all'arrivo di Allegri alla Continassa, ai tempi non era ancora la Continassa, lo accolsero con lanci di uova e anche di tutto di più, no? Poi per poi essere smentiti quello stesso anno, dato un'annata straordinaria, però sì, le huevos... arrivarono anche lì.
Dalle huevos alla gallina di Tevez, Juventus Lazio 2-0. Siamo ad aprile del 2015.
E qui nasce la nostra domanda di cui parlavamo poco fa, ovvero secondo voi, amici ascoltatori di Radio Bianconera, mi sento un po' Mike Buongiorno, amici ascoltatori, viene prima, secondo voi vengono prima le huevos di Simeone o la gallina di Tevez?
Gallina.
Esatto.
No,
temporalmente
huevos.
La gallina.
Temporalmente la gallina, ovviamente. Tevez che esulta, mi mando... una gallina, tra l'altro penso che abbia avuto dei problemi quel tipo di gallina, perché il mimo non era propriamente...
La lingua non è così della gallina.
Esatto, all'altezza.
Si stava impegnando probabilmente.
Si stava impegnando. Tra l'altro aveva già esultato in questo modo nel 2004 durante il superclassico tra Boca Juniors e River Plate, e questo gesto gli costò tra l'altro allora anche la squalifica. E quindi però mi sono immaginato questa immagine su una bellissima pubblicità della Amadori, parola di Francesco Amadori. Secondo me mettere Carlos Tevez poteva essere insomma sicuramente di attrattiva per il pubblico amante.
Poi
del pollo,
esatto,
del pollo.
Il pollo
ancora, le manette di Mourinho. Questo è un grande classico.
20 febbraio del 2010, Mourinho, insomma, Inter Sampdoria finisce 0-0. E Mourinho,
qui non c'è la Juve di mezzo, però c'è l'Inter di mezzo.
C'è l'Inter di mezzo. Era questo, mi parlano del rumore dei nemici, mi pare. Insomma, le solite frasi incredibili di Mourinho passate alla storia.
Anno del triplete.
L'anno del triplete, giusto, esatto. Cavalcata trionfale. Vedere un Mourinho così inquietato con queste manette, insomma, genera, però era, insomma, sapeva tenere in tensione. E su questa immagine ho ipotizzato, teniamo Mel Mourinho, tutti ce l'abbiamo in mente, Mourinho con le manette, insomma, un'immagine che poteva essere utilizzata anni 90, Tangentopoli, mettiamo una bella immagine di Mourinho, insomma, a sottolineare il profondo, insomma, epoca di inchieste e quant'altro, oppure un remake di Fuga da Alcatraz, mi vedo bene cos'è Mourinho pronto a scavare il tunnel alla Clint Eastwood e scappare. E poi ovviamente come non citare questa foto che sarà sicuramente presente nell'album di famiglia di Cacciatore, giocatore del Verona, che fece le manette proprio contro la Juventus in occasione appunto di un episodio dubbio. Mi immagino Cacciatore guardare il figlio, guardarlo e dire: figlio mio, mi sono proprio ispirato a lui.
Tra l'altro questo Mourinho. Gesto gli costò ben 3 giornate di squalifica, niente, quindi non proprio una cosa passata in sordina.
Fabiana Della Valle di Gazzetta dello Sport, buonasera Fabiana e ben ritrovata. Grazie.
Ciao Fabiana.
Essere con noi.
Ciao. Ciao, buonasera a tutti.
Ci stiamo interrogando sui gesti e gestacci che hanno caratteristiche più emblematici, ecco, del mondo del calcio, ecco, anche per parlare ovviamente di quel gesto di Conte, di questa botta e risposta, di queste scintille, di questo fuoco incrociato. Innanzitutto ti chiedo cosa rischiano, se rischiano qualcosa. Credo di sì, i protagonisti delle post partita di ieri, della partita di ieri tra Juventus e Inter, il presidente Andrea Agnelli e Antonio Conte.
Ma sai, è una situazione un po' strana per alcuni versi, nel senso che vabbè, Conte era in campo, quindi io credo che qualcosa rischi. Non so quanto sinceramente la prova TV, ecco, prima di tutto non so se comunque il gestaccio, comunque il video che gira possa essere acquisito come prova TV o no, quindi quello sicuramente sarà una discriminante. E se l'arbitro ha scritto qualcosa, anche quello, se magari sul referto è stato scritto qualche cosa o meno. E poi non so se la prova TV si possa applicare anche a quello che succede sugli spalti, insomma, perché non lo so, non mi sembra che sia mai successa una cosa del genere, quindi sono anch'io curiosa di vedere come, che cosa succederà e come andrà a finire, insomma.
Ma segna la fine di, non dico di un amore, però comunque è la parola davvero fine davanti, certo, dietro, ovunque in una storia.
Attenzione che parli del dito medio. Ecco, io chiuderei con tra moglie e marito non mettere il dito,
non
perché sennò finisce
dito,
così.
Ecco. Però comunque appunto è davvero la parola fine questa?
Sì, direi di sì, direi di sì. Insomma, ha detto che secondo me la parola, più che altro la parola fine c'era già stata, perché comunque sappiamo che quando si era parlato comunque di un possibile ritorno di Conte prima che lui andasse all'Inter, la famiglia Agnelli aveva già messo la parola fine, la proprietà, mettiamola così, insomma, quindi aveva già messo la parola fine. Dopodiché credo che ieri questa fine sia stata certificata e diciamo, quindi tutto è stato archiviato, insomma. È evidente che comunque, al di là anche delle dichiarazioni che erano state fatte da parte dell'uno e da parte dell'altra di facciata, comunque c'è un pregresso che non verrà mai dimenticato, quindi no, insomma non si può ricomporre, ecco.
Quali sono state le tappe principali di questa storia finita così, ecco, diciamo, dal ristorante alla frecciata, no, di Andrea Agnelli nei confronti, cioè parlando di Allegri nei confronti di Conte, e poi le tante parole, ma anche l'estate che poi porta Sarri alla Juventus, credo abbia rappresentato molto in termini di equilibri.
Sì, però io penso che poi alla fine quello che Agnelli e la famiglia, anche non soltanto Agnelli, ma proprio la proprietà, perché insomma so che Elcano la pensa alla stessa maniera, non dimenticheranno, sì, e che hanno vissuto come una specie di affronto personale, comunque di sgarbo, ecco, mettiamola così, è stato proprio il fatto che Conte se ne sia andato,
abbandono,
lasciando la Juventus comunque in difficoltà. Cioè lasciando comunque, al di là di quelle che possono essere state le divergenze discrete e tutto quanto, però il fatto che lui a un certo punto abbia mollato la barca per suoi motivi, ovviamente io non metto in dubbio che li avesse, però quando il campionato, quando in realtà la stagione era già iniziata, quando la squadra era già in ritiro, è una cosa che credo che comunque rimarrà sempre lì. E è stato appunto visto come uno sgarbo, come una mancanza di rispetto nei confronti comunque della società che gli aveva dato l'opportunità di allenare. Poi per carità lui ha portato gli scudetti, ha sicuramente contribuito in maniera determinante, però ecco, non si aspettavano questo atteggiamento da parte sua, e quindi quello è proprio lo strappo che non potrà mai
poi immotivato, no? Un po' legato al mercato, con lo sfogo.
Sì, ecco, sicuramente loro l'hanno visto così, come se non ci fossero motivazioni sufficientemente valide per mollare così una società, proprio probabilmente alla luce di questo legame che comunque era profondo, no? Cioè alla fine cioè, ci sono anche le foto di Agnelli al matrimonio di Conte, cioè non era...
sì, c'era un'amicizia di base, oltre ecco, che esatto, un rapporto di lavoro che... Questo, poi, insomma, credo che anche quell'evento abbia messo in evidenza i limiti proprio anche di testa di Conte, purtroppo, che si continuano comunque a vedere più o meno in ovunque vada.
Sì, certo, alla fine sì, appunto, secondo me quello lì è stato proprio, perché è stata proprio la goccia che ha fatto traboccare il vaso, anche perché poi lo stesso Agnelli, cioè, ha mandato via Allegri, però mi risulta che con Allegri abbia comunque un rapporto cordiale, un rapporto comunque, cioè, sia rimasta una stima, un legame, al di là di quello che è successo, insomma, del fatto che comunque alla fine sia stato mandato via. Con Sarri non è mai scoccata nessun tipo di scintilla, quindi non è che mi aspettassi che poi ci fosse un rapporto tra i due, però ecco, con Conte proprio lì si è rotto qualcosa, proprio la classica situazione in cui si rompe qualcosa. E poi per rispondere alla tua domanda, sì, io credo che questo purtroppo sia il limite di Conte, che
secondo me è un grande allenatore, lo apprezzo molto anche per il suo modo di porsi nei confronti della squadra, però sta dimostrando comunque ecco, diciamo, degli atteggiamenti che poi, per carità, ognuno fa quello che vuole, però credo che poi alla fine pesano, no, in un ambiente come il mondo del calcio, cioè così come nel mondo del lavoro, cioè se tu prendi un impegno e poi non lo porti a termine, cioè ti cominciano a guardare così così, cioè, insomma, ci pensano due volte poi un'altra volta prima di prenderti, no?
Certamente. Certo. Fabiana, noi tra il serio e il faceto qui diciamo un sacco di amenità, abbiamo addirittura scomodato un dottore in psicologia esperto di linguaggio del corpo, abbiamo insomma fatto una rassegna, ecco, le manette di Mourinho, gli occhiali di Mourinho, il triplet sempre dello Special One, l'ombrello di Moratti, che altro, il violino di Garcia, gli Juppei di Chiellini, il mazzone che corre sotto la curva, la cinepresa di Domenech, poi ci siamo dimenticati anche qualcosa, il 5
le
di Ronaldo,
corna di Maresca.
Le corna di Maresca, il 4
sì,
di Totti,
corna di Maresca, vero.
Mourinho e l'orecchio rivolto al popolo bianconero,
il cucchiaio di Pellè,
certo, quello ce lo ricordiamo benissimo,
quello è meglio, sarebbe meglio non ricordare.
Qual esatto, è il tuo preferito, vabbè. Fabiana, ci siamo dimenticati qualcosa magari, non so,
ma non lo so, perché poi alla fine vabbè alcuni sono anche divertenti, no, perché poi alla fine, cioè, se non sono sì. Secondo me siccome sono irriverenti però non sono maleducati, lo sfottò nel calcio è anche bello, cioè la corsa di mazzone per esempio non mi dà fastidio.
No, ma no, è stupenda,
è meravigliosa,
cioè, esatto, appunto, cioè anche le stesse, ovviamente le stesse corna di Maresca, mi rendo conto che, cioè, viste dal tifoso giuventino fanno un altro effetto, però, cioè, comunque è goliardia,
è ancora sfottò,
però hai ragione, è esatto. Uno sfottò, non è maleducazione, hai
esatto
ragione.
Quando si arriva alla maleducazione io non lo capisco più, insomma, cioè anche alla fine, per dirti, anche le manette di Mourinho sono diventate poi una specie di simbolo, no, insomma, comunque sì. Questa e poi sono un po', cioè, lì c'è tutto proprio il personaggio, ecco, fino quando è così non mi dispiace, anzi mi fa sorridere, anche per esempio cos'era, lo City 4 a casa di Totti, no,
4 a casa,
comunque
4
che
a
poi
casa,
gli sì, che gli rispose Rick Steiner, cioè, quando sono queste cose qui che comunque sono confinate nel campo, secondo me sono anche belle. Il problema è che se poi si arriva comunque a dei gesti, insomma, plateali e maleducati, allora non, cioè, non lo capisco più, e lo capisco ancora meno, cioè, quando lo fa un allenatore, un presidente, piuttosto che dei giocatori, capisci? Insomma, perché sì. Comunque in campo non lo capisco lo stesso, però in campo c'è magari il furore, tutto quanto è. Ma che una persona magari già più adulta, di un certo peso, di un certo spessore, arrivi a questo, cioè, poi per carità non ha ammazzato nessuno, però yeah. Non è bello, secondo me, insomma.
Ce ne siamo dimenticato uno in occasione, scusami, della gara con l'Atletico della Juventus, Cristiano Ronaldo che fa il 5.
Sì, le 5,
ne ho vinte 5.
Ne ho vinte 5, sì, sì.
Sì, sì, esatto.
Anche quello, vedi, non è volgare, non è maleducato.
No, cioè.
Così. Per ricordare.
Fabiana, grazie davvero, sempre un piacere per noi.
Grazie a voi, buonasera.
Ciao Fabiana.
Fabiana Della Valle, Gazzetta dello Sport. Allora sì, il Totti e il 4, gli ultimi che ci sono rimasti, e il 5 di Ronaldo, e che altro ci siamo dimenticati? L'orecchio di Mourinho l'abbiamo detto.
Sì.
Mourinho a testa alta.
Sì, perché Mourinho si ricorda di avere anche un mento da poter utilizzare e quindi a un certo punto, insomma, mentre allenava il Chelsea, ricorda ai suoi tifosi che dovevano comunque uscire a testa alta dalla tana dell'Arsenal, ecco, in maniera meravigliosa. E poi gesti politici, Shaqiri e l'Aquila.
Sì. Beh, Lucarelli, anche il pugno alzato.
Lucarelli, lasciamo perdere.
La mano di Di Canio, la, cioè, mano il gesto...
Esatto, Di Canio, ma anche Demiral, mi pare di ricordare il
saluto militare,
insomma, tutta una serie
non
di
non era
di...
però con la
io
Juventus,
direi,
diciamo,
sì,
era
esatto, però direi che
la Turchia, certo,
sì,
in un periodo molto caldo.
Concordo con Fabiana quando diceva che se il gesto rappresenta quella che è l'essenza della persona, come può essere la corsa di Mazzone, ha un sapore diverso. Quando invece il gesto tradisce frustrazione o momenti di nervosismo, sono, insomma, magari sicuramente fanno sorridere, però magari interroghiamoci il perché di questo nervosismo all'Inter, ma di questo parleremo la prossima puntata.
Prossima volta.
Assolutamente.
Va bene. Fra, grazie davvero.
Grazie a voi dell'invito, è stato un piacere.
Francesco Calabrò in regia, Yves Roche, anche lui presente in questa puntata. Giulia, siamo giunti al termine.
E che dobbiamo fare?
Benissimo,
dobbiamo
salutarci,
mangiare.
Direi buon
buonanotte.
Una frittata Borretto. Di huevos.
E un saluto a tutti, ragazzi. Buona serata e a presto.
Ciao.
Start
Terzo Tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.